Thank you. mare della dimenticanza di Dio. Questo è abbastanza per me. Lode a Dio i miei peccati. O mi chiedete perché sono felice e ti dirò perché. I miei peccati se ne sono andati. E quando incontro colui che mi deride e mi chiede dove sono, io gli dico: i miei peccati se ne sono andati. O sono sotto il sangue alla croce al Calvario. E sono lontani come la notte all'alba. Sono nel mare della dimenticanza di Dio. E questo è abbastanza buono per me. Lode a Dio, i miei peccati se ne sono andati. È stato all'altare all'antica dove Dio è venuto nel mio cuore. Ed ora i miei peccati se ne sono andati. Il Signore ha preso completo possesso e ha fatto andare via il diavolo. E sono felice che i miei peccati sono andati. Sono sotto il sangue alla croce del Calvario. Rimossi tanto lontani quanto l'oscurità è lontana dall'alba. Sono nel mare della dimenticanza di Dio e questo è abbastanza per me. Lode a Dio, i miei peccati se ne sono andati. E quando Satana viene per tentarmi e cerca di farmi dubitare, io dico: i miei peccati se ne sono andati e tu mi hai messo nei problemi, ma Gesù me ne ha tirato fuori. Sono felice che i miei peccati se ne sono andati. A me sono sotto il sangue alla croce del Calvario, rimossi tanto lontano quanto l'oscurità lo è dall'alba, nel mare della dimenticanza di Dio. Questo è sufficiente per me. Lode a Dio, i miei peccati se ne sono andati. E ora sto vivendo per Gesù. Sono felice notte e giorno, perché i miei peccati sono finiti. La mia anima è riempita della musica e con tutto il cuore dico: io so che i miei peccati se ne sono andati. You're underneath the blood on the cross at Calvary, as far removed as darkness is from dawn. You're in the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. Terzo verso di nuovo. E quando Satana viene a tentarmi e cerca di farmi dubitare, io dico: i miei peccati se ne sono andati. Tu mi hai messo nei problemi, ma Gesù me ne ha tirato fuori. Oh, sono felice che i miei peccati sono andati. Turn underneath the blood, sono sotto il sangue alla croce del Calvario. Rimossi tanto lontano quanto l'oscurità è lontana dall'alba. Sono nel mare della dimenticanza di Dio e questo è sufficiente per me. Lode a Dio, i miei peccati se ne sono andati. Battiamogli le mani stasera. Oh, non siete felici che i vostri peccati se ne sono andati? Dove sono? Sono sotto il sangue alla croce del Calvario. Rimossi tanto lontani quanto l'oscurità lo è dall'alba. E sono nel mare della dimenticanza di Dio e questo è sufficiente per me. Lode a Dio, i miei peccati se ne sono andati. Ultimo verso. E ora sto vivendo per Gesù. Sono felice notte e giorno perché i miei peccati se ne sono andati. E la mia anima è piena di musica e con tutto il cuore dico: io so che i miei peccati se ne sono andati. Oh, they're underneath the blood on the cross of Calvary, as far removed as darkness is from dawn. They're in the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. Battiamoli le mani ancora una volta stasera. Posso sentire un lode al Signore stasera? Underneath the blood on the cross of Calvary, as far removed as darkness is from dawn. We're in the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. Amen. Amen. Lode Signore. Oh, quanto siamo felici per questo stasera. Oh. Oh, tutti i vostri peccati se ne sono andati nel mare della dimenticanza. Lode al Signore. Amen. Loda il nome del Signore.
Sisters, how do you feel?
Sorelle, come vi sentite?
Sisters, how do you feel?
Come vi sentite?
Sisters, how do you feel?
Sorelle, come state?
Come on, brothers.
Avanti, fratelli. Condemnation. Non c'è condanna nel mio cuore. Cantiamoli un'altra volta. Sorelle, come state? Sisters, how do you feel? Sorelle, come state?
Sisters, how do you feel?
No, non c'è condanna nel mio cuore. Sorelle, dai. Fratelli, come state? Mi sento bene. Fratelli, come state? Mi sento bene. Fratelli, come state? Mi sento bene. Non c'è condanna nel mio cuore. Quindi non c'è condanna. Non c'è quindi condanna.
No condemnation, there is there.
Quindi non c'è condanna.
No condemnation.
Non c'è condanna nel mio cuore. E io posso cantare e acclamare, amen. Non c'è condanna, posso cantare e acclamare, amen. Non c'è condanna, posso cantare e acclamare, amen. Non c'è condanna, non c'è condanna nel mio cuore. E posso testimoniare, non c'è condanna, posso testimoniare che non c'è condanna. No, io posso testimoniare, non c'è condanna, non c'è condanna nel mio cuore, ma se condanna, e posso cantare e acclamare, non c'è condanna, posso cantare e acclamare, a me, non c'è condanna, posso cantare e acclamare, a me, e non c'è condanna, non c'è condanna dentro il mio cuore, a me, non c'è condanna. Gloria al nome del Signore.
Well, I can sing and shout.
Posso cantare e acclamare. Non c'è condanna. Posso cantare e acclamare. A me non c'è condanna. Posso cantare e acclamare. A me non c'è condanna. Non c'è condanna nel mio cuore.
There is there for now.
Quindi non c'è condanna. Quindi non c'è condanna.
No condemnation, there is there for now. No condemnation.
Non c'è condanna nel mio cuore.
In my heart. Sing and shout.
Cantare e acclamare. Posso cantare e acclamare. Amen. Non c'è condanna. Posso cantare e acclamare. Amen. Non c'è condanna. Posso cantare e acclamare. Amen. Non c'è condanna. Non c'è condanna nel mio cuore. Lode il Signore. Sapete, solo la sposa può davvero cantare quel cantico. Chi è la sposa? Wow! Lode il Signore. Sono felice di essere un membro della sposa stasera. Lode il nome del Signore. Potete sedervi. Lode il Signore. Posso cantare e acclamare.
Amen.
Non fatevi iniziare.
Oh,
siete felici di essere un membro della sposa di Gesù Cristo stasera?
Oh,
my bontà divina.
Oh,
my bontà divina. Lode il Signore, potete sedervi. Altri potrebbero pensare di esserlo, altri potrebbero voler essere, ma noi lo sappiamo.
Oh my God,
grazie Signore Gesù.
Diventa
sempre più reale ogni giorno la sposa di Gesù Cristo, perché più ci avviciniamo alla fine più comprendiamo esattamente chi siamo, e questo ci sta dando questa fede rapitrice che ci servirà per portarci a casa. E stasera ascolteremo che siamo dalla parte del vincitore, siamo dalla parte giusta, lode al nome del Signore. Vorrei dare il benvenuto a tutti, so che abbiamo molti visitatori qui stasera. Quanti visitatori? Alzino la mano. Ci sono dei benvenuti, benvenuti. È buono avervi tutti qui nel collegamento. Abbiamo dei fratelli speciali che sono qui, fratelli della Colombia, dal Messico, dal Cile. E dalla voce di God. Loro mettono il cibo nelle mani della sposa. Lode al Signore. Voi fratelli potete prendere tutto questo amore e riportarlo nella vostra nazione con voi. E io ho una missione. Andrò in gloria e voi tutti con me. Lode al nome del Signore. Lode al nome del Signore. Non è fantastico questo? Oh, che viaggio! Noi sentiremo tutto in mezzo a questo. Lode al nome del Signore. Cosa abbiamo ascoltato al nostro sposo celeste che ci ha raccontato la sua sposa terrestre in questi pochi ultimi sermoni? Un veloce ricapitolazione. Vi sto costruendo una casa, una dimora celeste, perché voi siete il mio capolavoro che è andato oltre il campo quando avete sentito la tromba della voce di Malachia 4, perché avete riconosciuto questo giorno è il vostro messaggio. Lode al Signore. Lode al nome del Signore. Lode al Signore. Lode al Signore. Potete sedervi. È meraviglioso, non dobbiamo neanche ascoltare i nastri. I titoli ci dicono tutto. I titoli sono messaggi. E lo è solo per la sposa. E là è il cibo nascosto. È per la sposa ed è per noi. Vorremmo analizzarlo nel dettaglio per voi. Che cosa ci sta dicendo in questi ultimi messaggi? E ci ha detto che è lontano là proprio ora. Si sta preparando quella futura dimora. Ha detto che quel luogo che e si dirà questo che distruggerà questa terra. Ha detto che la arderà col fuoco. Ha detto che non sapeva neanche distruggere la terra, arderla. Ha detto no, proprio lo brucerà e la scioglierà. Ha detto che proprio toglierà tutto il peccato, tutta la tristezza, tutta, tutto il dolore, tutto quello che abbiamo. Ha detto che lo arderà tutto, proprio distruggerà tutto. Ma poi si dirà, ma non preoccupatevi, sarete con me nella luna di miele in cielo. Amen. Oh, che luna di miele. Amen. Che luna di miele. Lode al nome del Signore. E saremo con lui, lui ha detto, per mille anni. E ci sta, e sta occupando di tutto qua giù. E mentre siamo là con la cena della notte, ha detto che si avvicinerà e scioglierà e tirerà via le lacrime dagli nostri occhi. E tutto quello che sta distruggendo non sarà più nella nostra memoria più. Non sarà meraviglioso questo? E ci ha detto che noi siamo il suo capolavoro.
Ha detto che voi siete,
ora non siete una nuova creazione. Ci ha detto che siamo parte della creazione originale.
He made his creation,
ha fatto
and he says
sua
he got
creazione,
it all together,
ha detto,
and he put it up in Calvary, and struck his
side,
and that was us. He was making us right then. So we're part of
quindi
him, we can't be
lui,
nothing else but the bride,
because
we are part of him.
Parte di lui.
He told us that first church that he started right
lui,
there, he told us who they were.
He said they were the Alpha, erano l'Alfa.
But he told us
ma
we
ha detto
are
noi
the Omega.
Che noi siamo l'Omega.
Amen.
Lode al Signore. Quella seconda, quella progenie, quella sposa della seconda progenie. Lode al nome del Signore. Lode al nome del Signore, potete sedervi. Ora vide una visione e ha detto che ha visto la chiesa e ha visto la sposa, le ha viste entrambe. Ha detto, ora ricordate, abbiamo parlato di questo la settimana scorsa, la sposa sta facendo qualcosa di molto, molto speciale. Avevano gli occhi puntati sul messaggero. Amen. Amen. Del Signore, potete sedervi. E se non avete nient'altro, questo è quello che dovete ricevere. Quella è la parte più importante. Tutto il resto, voglio tutta la rivelazione, ma quella è la rivelazione. Tenete quegli occhi sul profeta, sul messaggero. Quella parola è così, dice il Signore. E dovete conoscere quella voce, dovete ascoltare quella voce, dovete credere a quella voce. È la parola di Dio per la sposa di Gesù Cristo. Ora ascoltate, è importante. Alcuni di loro tolsero gli occhi da lui.
That's what he said.
È quello che dice.
He says, and then
ha detto,
what happened?
E poi cosa è successo?
Ha detto,
hanno iniziato ad andare fuori linea.
Fuori strada.
Ha detto che stavano uscendo fuori linea. Ha detto che stavano osservando.
We talked about that. He says they were watching that witch,
stavano
which was the denominations.
Che erano le denominazioni.
He says they were watching
it.
And as they went off, but he said they went off on that left
andarono
inside,
da quella parte right? sinistra, vero?
Okay.
Giusto,
he said,
okay. Ma c'era un altro gruppo che
venne
e se non sto attento lo passeranno oltre a me e toglieranno gli occhi a me e lo passarono e cosa stavano facendo? Detto, stavano osservando quella strega e non andarono nella stessa direzione della denominazione. Ha detto loro andarono da un'altra strada. Ora lascia che dica questo prima, non siate arrabbiati con me, è quello che il profeta dice.
This is his word.
Queste sono le sue parole.
So,
quindi io lo credo, sto solo citando quello che lui
and
ha detto.
E
noi abbiamo notato negli ultimi pochi messaggi che abbiamo ascoltato che all'improvviso continua a dircelo, continua, lo sentirete di nuovo stasera. Lo porta di nuovo, lo riporta di nuovo. Quindi è importante, continua a dircelo del continuo. Rimanete con la parola. Ce lo dice, cosa crede? Ascoltate questi nastri. Voi nel paese dei nastri lo crediamo tutto il cuore. Domenica. Ora notate, Janè e Jambrè
anche
contrastarono Mosè. Egli verrà nel continuo, alcuni di loro verranno ancora. Ora non sta parlando dei metodisti battisti qui. Loro erano fuori dal quadro. Quella è una grande affermazione proprio qui. Ha detto, loro erano fuori dal quadro e di nuovo nella visione. Ha detto, erano fuori dal quadro, loro si allontanarono verso sinistra. Ora iniziò a parlare delle denominazioni, stava parlando di Janè e Jambrè, che non erano le denominazioni. E poi Janè e Jambrè, che potevano fare ogni cosa che faceva Mosè, come Jambrè era un parallelo, e Janè e Jambrè contrastarono Mosè, così anche questi diventa reprova in merito alla verità, la resisteranno, la contrasteranno, non la terranno nel loro vicinato, non coopereranno con essa, non vorranno avere niente a che fare con essa. Fratello Branham dice che la loro follia sarà resa manifesta. Ascoltate questo. Quando la sposa prenderà la sua posizione e si innalzerà nei cieli, noi stiamo prendendo la nostra posizione. Amen. Lode al nome del Signore. Lode al Signore.
Ascoltate,
lo riassume tutto qui. Voglio che state attenti, fratelli miei. Questi fratelli gioivano di queste benedizioni, gioivano delle predicazioni del profeta. Questi unti gli credevano, lo seguivano, ma sorsero là nel deserto uno dal nome di Datan e Core e dissero: ci deve essere, deve essere una cosa di un solo uomo. Mosè pensa di essere l'unico che Dio ha chiamato. Quel messaggio di un solo uomo non lo volevano,
no,
non lo volevano. E Dio non si è mai, non ha mai avuto a che fare che con solo una persona alla volta. È sempre un messaggio di un solo uomo. Quando egli ha mai avuto a che fare con un gruppo?
Con
un gruppo al di fuori di una sola persona. È un affare individuale, non una persona, non un gruppo. È un messaggio di un solo uomo. Ce ne sono molti che chiamati, molti ministri ordinati che indicano questo messaggio e credono a questo messaggio. Ed ecco di nuovo il criticismo che arriva, è contro il ministero. Il ministero è falso, c'è un vero cinque ministeri, ma dovete ascoltare i nastri, far ascoltare i nastri davanti alle persone, dovete far ascoltare i nastri, dovete. Loda il nome del Signore, potete sedervi. C'è un'unzione a tutti voi, osservate la traduzione con voi stasera, e spero che quando abbiamo annunziato, quando, che avete già ascoltato questo un altro, l'ho ascoltato nel continuo, ma quando, quando sarò seduto là stasera ne trarrò molto più, guarderò questo e penserò come mai non l'ho evidenziato, come l'ho mancato, perché l'unzione, quando ci riuniamo insieme, abbiamo parlato di questo, dell'unità della sposa, la sposa è sempre unita insieme, sempre ci riuniamo insieme. C'è solo una sola cosa che può portarci insieme e deve essere dentro di noi questa parola, questo messaggio è quello che unisce la sposa di Gesù Cristo insieme. Ora, durante questo tempo, durante questi 2000 anni, il mondo ha fatto il suo campo, il suo accampamento, hanno fatto il loro accampamento illuminazionale, ma non voi figli miei. Voi siete andati oltre quel campo, siete nel campo della voce di Dio, dei nastri. Questo è il nostro campo dove noi siamo. Amen. Lode il Signore. Lode il Signore. Abbiamo sentito la festa delle trombe, abbiamo, che ha gridato il nostro giorno, ha detto le sette epoche della Chiesa, ha detto i sette suggelli, ha detto il marchio della bestia, la presenza del serpente, Malchia 4, Apocalisse 17, ci sta riunendo insieme sotto la sposa, il messaggio insieme, perché noi abbiamo riconosciuto il nostro giorno e il suo messaggio, e noi siamo riempiti, amo questo, siamo riempiti con lo Spirito Santo. Amen. Ora, come possiamo essere certi? Ce l'ha detto negli ultimi giorni e ce lo dirà di nuovo stasera. Sono stati certi di sapere esattamente che cos'è. Per voi che vogliono sapere perché davvero pensiamo di essere chi siamo, abbiamo fatto una prova e l'abbiamo passata. E stasera vi farà una prova. E quelli che possono, e sapete, quelli che parlano in lingue, no. Quelli che hanno l'amore genuino, no. Chi può dire di credere di ogni parola? Amen. Quella è la vera evidenza dello Spirito Santo nella vostra vita. Amen. Chi ha lo Spirito Santo? Loda il nome del Signore. Amen. E ci sta scavando col messaggio dell'ora, stiamo bevendo da un pozzo artesiano, non dobbiamo seguire una qualcosa di scavato dall'uomo, una cisterna che è piena di insetti dove deve ci mettere un straccio come filtro che deve prendere i grandi insetti e comunque c'è il succo nell'acqua. Ha detto: beh, non è quello da cui stiamo bevendo, la nostra acqua è pura, non è filtrata, è fresca, è pura, è borboglia dentro di noi. Ha detto che scorre dal profondo ed è ancorata nella nostra anima. Stiamo mangiando cibo spirituale da angeli e bevendo acqua pura di vita, non contaminata. Lo credi con tutto il cuore? Amate con tutto il cuore questo messaggio. Amen. Del Signore. Siete in anticipazione stasera?
sotto aspettazione. Il nostro profeta ce l'ha detto: se siete venuti con aspettazione otterrete qualcosa. Lo Spirito Santo è proprio qui, proprio ora, perché siamo la sua sposa, deve essere qui, ci ama. Ci ha provveduto questo messaggio immagazzinato in modo che noi potessimo banchettare su questo stasera. Dove saremmo? Dove sarebbe la sposa attorno al mondo se non avessimo questo cibo immagazzinato che abbiamo? Dobbiamo avere un assoluto. Dovete avere un ultimato. Ecco quello che ha detto. È questo. Ma Dio ci ha mandato un profeta che ci ha detto che cosa dice. Ecco quello che ha fatto in ogni generazione. Ha dovuto mandare un profeta per dirvi quello che diceva, per rivelare tutti i segreti. Dicono: oh, è solo questo. Se non avete il profeta, è questo, questo messaggio, e questo è solo lo stesso. Ecco cosa crediamo. Se altrimenti ogni cosa che dice nella Bibbia, ecco, vi mando Elia profeta. Tutte le scritture che conosciamo. Ha detto in San Giovanni: ci sono molte cose che vi devo dire per cui non siete pronti, ma quando Egli verrà, Egli ve lo dirà. Dice che non parlerà da se stesso, ma quello che egli dirà di me, dirà. Quello era il profeta di Dio, quella è la parola dell'ora, ed ecco cosa crediamo con tutto il cuore, è vita per la sposa. Siamo alla fine e lo sappiamo, il mondo lo sa che siamo alla fine, e in un momento, in un occhio d'occhio, beh, ecco la mamma. Oh, e c'è questo. Ed ecco questo. E molto velocemente, presto ce ne andremo. Non mancheremo neanche. E loro non ci mancheranno. Gloria al Signore. Sono in aspettazione di questo. Ed ecco cosa stiamo facendo questa sera. Ci stiamo preparando per essere più simili a Lui. È questo il desiderio del vostro cuore stasera? Teniamo i capi. Siamo qui per invitarlo a venire. Sappiamo che è qui. Sapete che è qui perché l'avete portato con voi. Io l'ho portato con me. Vogliamo che Egli venga per ungerci. Perché sappiamo che questa parola è la parola unta dell'ora. È per ungerci, per accettare questa parola e per crederla. La cosa così meravigliosa è che non dovete, quando sto parlando, fareste meglio avere i vostri filtri. Io prego che nessun uomo lo facesse. Ma quando sentite la voce di Malachia 4, non c'è nessun filtro. È fresco, acqua artesiana che proprio viene su. Bevetela tutta. Non dobbiamo metterla in dubbio. Cosa significa? Non lo so, ma lo credo, Signore. Perché tu l'hai, è la tua parola rivendicata. Ci hai dimostrato che è la tua parola. Quel stesso Melchizedek che è venuto e ha parlato ad Abramo, ha mangiato e era con noi. Tu di nuovo scendi in carne fra noi, Signore. Ungi la nostra fede, Signore, ad accettare quello che Tu hai già fatto. Non per guarirci, Tu l'hai già fatto. Li ha già guariti. Qualsiasi cosa avete nel vostro cuore, Dio ve l'ha già data. Lo credete, questo, Chiesa? È la sua parola, non è la parola di Joseph Branham che sta qua su, è la parola di Dio, è nella sua parola, li ha già guariti. Per le sue lividure sono stati guariti, quindi è già stato fatto. Quindi, Signore, solo ungi la mia fede per crederlo, per accettarlo, che si ancori nel profondo, Signore. Faccelo credere, Signore Gesù, con tutto il cuore. Abbiamo molte, molte richieste di preghiera che sono arrivate. Voglio ricordare ognuna che tutti voi avete dei bisogni, e se lo fareste conoscere a Lui, Signore, ecco la mia mano, sotto la mia mano, il mio bisogno di quello che voglio, Signore. Signore, voglio solo essere più simile a Te, prima di tutto, Signore. Signore, concedi la mia richiesta, dammi la fede per credere stasera, Signore Gesù. E stasera noi siamo uno in meno stasera. Un vero soldato della croce è andato dall'altra parte. Il nostro fratello Collins. Il fratello Collins amava questo messaggio con tutto il cuore.
He loved that prophet.
Amava quel profeta con tutto il cuore.
He loved the word.
Amava la parola.
He believed in that word.
Credeva in quella parola.
I'm so happy
Sono
for
così
him
felice
tonight.
Per lui stasera.
You know, I was thinking, you know, we get it turned around.
E a volte
His whole life was
le cose si girano e stavo gioendo perché la sua stessa, tutta la sua vita è stata per tutta la sua vita è valsa tutto il momento e si è come addormentato e si è svegliato e deve aver visto la sorella Colin e deve aver visto fratello Branham. Ha guardato da una parte
Dean.
Ha visto Billy Dean.
I'm glad to finally
mi siete mancati, sono felice
again.
Di essere di nuovo a casa.
That's just the way he said
è proprio come
happen.
Ha detto che lui
so
ha detto che sarà avvenendo, quindi è accaduto proprio in quel modo. Siamo felici per te, fratello Collins.
But we're gonna miss you, brother Collins.
Ma ti mancheremo, ci mancherai, fratello Collins.
Thank God for your life.
Grazie a Dio per la tua vita.
For your stand on the word,
per la tua posizione
the many souls
per le molte anime
Calvary,
che tu hai portato al Calvario
that you pointed to this message,
che tu, a cui tu hai indicato questo messaggio questo messaggero che gli hai indicato questa croce che gli hai battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo
you left footprints in the sand
hai lasciato orme sulla sabbia del tempo
we are going to miss you.
Ci mancherai
but we will see you again.
Ma ti vedremo di nuovo
it's a promise.
È una promessa
soon
presto
and very soon.
E molto presto.
But there is a great void.
Ma c'è una grande mancanza
in the church,
nella chiesa.
His little group of people,
questo piccolo gruppo di persone.
And in his family,
e nella sua famiglia.
That is hard, no matter what.
Che è difficile
when somebody you love,
cosa,
when they go,
persone
hard.
Che ami quando te ne va, se ne manda, è difficile. Ti mancano.
But I love what Brother
Ma amo
Brother
quello
said
che fratello Branham ha detto.
To my mother that
a mia madre
day,
quel giorno seduto là sul divano quando stava piangendo.
She was missing her mother
le mancava
so
sua
much.
Madre così tanto.
He said, what's
disse,
wrong?
Me da cosa c'è che non va?
He said, I just miss mom so much.
Mi manca così tanto la mamma.
He said, well, me, if you
me da se
tu riesci a
aprire gli occhi
right
è seduta proprio là.
Right here.
Sono
We're
proprio qui. Non siamo
but
spiritualisti.
Right
ma ha detto, sono proprio qui.
It's not that far off.
Non sono così lontani.
He saw him. He
li ha visti, ha mandato suo profeta per la cortina del tempo. Per andare là e tornare e dire, è una realtà.
It's real.
È reale.
That's what we're here
ed ecco
for.
Per cosa siamo qui.
That.
Che niente ostacoli questo.
Nothing
niente. Che niente
Lord,
sia sul
fail,
vostro
I
cammino.
Stumble,
Signore, io cado. A volte inciampo che c'è qualcosa radicato nel profondo del mio cuore. Che so che sono figlio di Dio. E Satana non può togliermelo. Non può toglierlo fuori. È ancorato nel mio cuore così nel profondo che Satana non può neanche toccarlo. Lo credete stasera? È tutto. Non importa cosa c'è. Ci getta addosso, non come ci abbatte. Noi sappiamo. Noi sappiamo. Gloria, alleluia. Io so. Sono un figlio e una figlia di Dio. Sono predestinato, ordinato prima della fondazione del mondo. Hai messo il mio nome là. Non importa quanto sembra terribile, quante volte fallisco, sei sempre là per me. Perché io ero con te dal principio. Siete parte della creazione originale di Dio.
Where would we be without
dove saremo senza quella parola?
We have a promise.
Abbiamo una promessa.
Therefore,
quindi,
the bride can say,
la sposa può dire,
praise ye the Lord.
Lodate il Signore.
Praise God in his sanctuary.
Lodate il Signore nel suo santuario. Lodatelo nella sua bontà, nella sua potenza. Lodatelo per le sue opere potenti. Lodatelo per la sua grandezza. Lodatelo col suono di tromba. Lodatelo col salterio e le arpe. Lodatelo col tamburello e nelle danze. Con strumenti a corda e l'organo col cembalo. Lodatelo con i cembali che suonano forte. Che ogni cosa che ha respiro lodi il Signore. Lodate il Signore.
Name above all names, beautiful Savior, glorious Lord.
Thank you. Oh, quel meraviglioso nome. Nome al di sopra di ogni nome. Meraviglioso Salvatore. Glorioso Signore. Voglio solo dire grazie per il tanto, Signore, per il tuo grande amore verso di noi. Grazie per la tua presenza qui stamattina. E noi vogliamo solo invitarti, Signore, a venire e avere la precedenza nei nostri cuori e nelle nostre vite. Ti amiamo, Signore, con tutto il cuore. Apprezziamo tutte le previsioni che tu hai fatto per noi, Signore. Tu l'hai già fatto, Signore. Ci hai già guarito. Ci hai già salvato. Riempiti con lo Spirito Santo. Signore, grazie tanto per questo messaggio, questo messaggero, Signore. È l'unica cosa, Signore, che ciba la sposa di Gesù Cristo.
It's the only thing,
è l'unica cosa, Signore,
that brings the bride
che porta insieme la sposa. È l'unica cosa, Signore, che perfeziona la tua sposa, Signore. Ogni altra cosa, questo è solo una cisterna rotta, ma siamo qui per bere dalla fonte, che è la stessa ieri, oggi e in eterno.
Unchanging God, immutabile
Dio, perfetto in ogni modo,
che ha provveduto
una via provveduta per la tua sposa oggi, udendo la tua voce. L'hai messa su questo messaggio, Signore. Siamo riuniti qui per ascoltare quella parola oggi. Signore, grazie. La tua sposa è in un risveglio, Signore. Ci sta risvegliando, non importa in che giorno della settimana è. Siamo in un risveglio, Signore, perché c'è qualcosa che borbolla dentro di noi, Signore, che siamo continuamente rinfrescati, Signore, e festeggiamo da quell'albero della vita. Grazie, Signore, ti amiamo, Signore. Ora, Signore, ci sono delle richieste qui, ci sono persone che hanno alzato le loro mani a te, Signore, è già stato fatto, Signore,
e
mettiamo tutto nelle tue mani, Signore, ti ringraziamo per questo, Signore, per la famiglia Collins, Signore, certamente, Signore. Di certo serve loro conforto, Signore, incoraggiamento e forza in questo tempo. Signore, benedici, stai con ognuno di loro, Signore. Solo tirali molto vicino a te, Signore, e rafforzali e proprio fagli sapere, Signore, che li ami. Benedici, stai con noi, Signore, per ogni persona presente, Signore, per ognuno che è in ascolto, ovunque possano essere, Signore. Solo fagli sapere, Signore, che li ami. Tirali vicini nelle tue mani, Signore, mangia i tuoi angeli a loro e incoraggiali, ungeli di nuovo, Signore, come quella parola verrà proclamata, Signore, possano i loro occhi non andare mai a nient'altro se non questo messaggero, questo messaggio, Signore. Signore, incoraggiali, Signore, benedicili, stai con loro. Signore, vogliamo incoraggiarti, invitarti ora, vieni, vogliamo dirti di nuovo, Signore, con tutto il cuore, Signore, ti amiamo, con tutto il cuore. E Signore, stavo solo pensando, Signore,
ancora,
stavo pensando ai nostri giovani qui, Signore, siamo così orgogliosi di loro, Signore, incoraggiali loro, Signore, sono qui, amano questo messaggio, tutti noi facciamo errori e cadiamo così tante volte, Signore, ma solo vederli, la loro posizione, come ti amano, Signore, benedicili stamattina, incoraggiali, siamo così orgogliosi di loro, Signore, abbracciali molto strettamente e falli sapere che sono tuoi figli e figli. Signore, concedilo, Signore. Benedici, stai con noi ora, nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen.
Oh, Jesus, name of all
Gesù, unico
nome. Beautiful Savior.
Meraviglioso Salvatore.
Glorious Lord.
Cantiamolo ancora una volta con le mani alzate.
Oh Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord.
In questo tempo avremo la consacrazione dei bambini. Se volete portare i vostri bambini in questo momento lo faremo ora. Mentre cantiamo, portateli dentro.
So bring them in, bring them in,
portateli dentro.
Bring them in from the fields of sin. Bring them in. Bring the little ones to Jesus.
Liam Otis Gagnon.
Liam?
Liam?
Liam Otis Gagnon.
Otis Gagnon.
He's a heavyweight.
È un peso massimo.
Yeah, there, buddy.
Sì, ciao.
What a precious gift from God.
Che prezioso dono da parte di Dio. Chi ne ha mi capi?
Lord, little Signore, Liam piccolo Otis Gagnon.
Liam Gagnon.
Your precious little love gift that you've given to this home,
che tu hai dato
Lord.
Questa casa,
and Father, they've come
sono venuti, e l'hanno portato, l'hanno messo nelle mie mani degne, mentre sono qui a rappresentare te, Signore.
And Father, they only want the best
for
him,
solo il meglio per lui.
For they know this awful,
perché sanno che in questo terribile mondo
that,
crudele in cui viviamo, Signore, non c'è modo che noi possiamo sopravvivere, Signore. Ma se siamo nelle tue mani, Signore, e tu ci guardi e ci proteggi, Signore, ecco cosa vogliono per lui. Che tu sia sempre con lui e noi preghiamo che i tuoi angeli possano accamparsi attorno a lui, Signore Gesù. Tienilo nella tua mano, Signore. Fallo crescere, Signore, per avere questa parola nel profondo del suo cuore. Benedici questa famiglia, Signore Gesù. Possano sempre tenere questa parola al primo posto nella loro casa. Benedici e stai con loro, Signore. Ora prendiamo il piccolo figlio e lo mettiamo nelle tue mani, Signore, per una vita di servizio, una vita di consacrazione. Benedici e stai con lui, ora, Signore Gesù, mentre le odiamo di nuovo a te, come una vita in una vita di servizio. Stai con lui e stai con la famiglia, Signore Gesù. Ti diamo nel prezioso e amorevole nome del nostro Salvatore, Signore Gesù
Cristo. Amen.
Oh, sono proprio così felice di essere qui oggi pomeriggio con ognuno di voi. E proprio non riesco quasi ad aspettare. Proprio sono ancora alcuni momenti di tempo in cui potremo passare l'eternità insieme. Fino a quel tempo, così ha dato il Signore questo dono per il mio cuore. Signore, insegnami a aspettare sulle ginocchia, mentre nel tuo tempo propizio risponderai alla mia supplica. Camminando non si affaticheranno, insegnami, Signore, da
aspettare.
Insegnami, Signore, ad aspettare sulle mie ginocchia, perché nel tuo tempo propizio risponderai alla mia supplica. Non fare affidamento su quello che fanno gli altri, ma aspettare in preghiera.
Saliranno
e correranno e non si affaticheranno.
Grazie al Padre Celeste, come ti amiamo e ti ringraziamo, Signore. Grazie, Signore, per il Calvario, come ti amiamo, Padre. Grazie per questa porzione del servizio, Signore, che possiamo ridare a te, Signore. Preghiamo che tu benedica ogni vero donatore, Signore. E ungi le nostre orecchie e i nostri cuori per ascoltare e essere specialmente pronti per quest'ora, Signore. E ti ringraziamo per ciò, Padre. Chiediamo tutte queste benedizioni nel nome senza paragone del nostro Salvatore, Signore Gesù Cristo. Amen. Coloro che aspettano il Signore rinnovano le proprie forze e salgono con ali come ali. Si affaticano. Insegnami, Signore. Insegnami, Signore. Insegnami ad aspettare, Signore. Mentre i cuori sono infiammati. Aiutami ad umiliare il mio orgoglio e invocare il tuo nome. E rinnova la mia fede e tieni i miei occhi su te. Aiutami ad essere su questa terra quello che tu vuoi che io sia. Coloro che aspettano il Signore rinnovano la propria forza e salgono con ali come aquile. E corrono e non si affaticano e camminano e non inciampano. Insegnami, Signore, insegnami, Signore, ad aspettare. E cosa può lavare via il mio peccato? Niente tranne il sangue di Gesù. Cosa può rendermi di nuovo santo? Niente tranne il sangue di Gesù. Oh, prezioso è quel corso che mi rende bianco come la neve. As no, no, e nessun'altra fonte io conosco. Ah no, nient'altro che il sangue di Gesù. Gesù. E per la mia purificazione questo velo. Nient'altro se non il sangue di Gesù. Gesù. E per il mio perdono, questo è la mia supplica. Nient'altro se non il sangue di Gesù. Gesù. Oh, oh, prezioso è quel corso, quel flusso che mi rende bianco come la neve. As no. Non c'è altra fonte che io conosco. Ah no. Nient'altro tranne il sangue di Gesù. Gesù. E niente può espiare il peccato. Niente se non il sangue di Gesù. Gesù. E niente del buono che io posso aver fatto. Niente se non il sangue di Gesù. Gesù. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fountain, no, nothing but the blood of Jesus. E questa è ogni mia speranza e la pace. Nient'altro se non il sangue di Gesù. Jesus. E questa è tutta la mia giustizia. Righteousness. Niente se non il sangue di Gesù. Jesus. Oh, precious is the flow that
E ora, tramite questo, io vincerò. Niente se non il sangue di Gesù. Jesus. E ora, tramite questo, io raggiungerò la mia casa. Niente se non il sangue di Gesù. Jesus. No precious is the flow that makes me white as snow. No other fountain, no, nothing but the blood of Jesus. Gloria, gloria, questo io canto. Niente tranne il sangue di Gesù. Jesus. E io porto ogni mia lode per questo. I bring niente se non il sangue di Gesù. Jesus. Oh, prezioso è quel corso che mi rende bianco come la neve. As no, oh no, nessun'altra fonte io conosco. Nothing but the blood of, niente se non il sangue di Gesù. Oh, io voglio vederlo e guardare il suo volto e là cantare per sempre della sua grazia che salva. E sulle strade della gloria lasciate che innalzi la mia voce. Quando ogni preoccupazione sarà passata, starò alla fine a casa e là gioirò per sempre. Oh, io voglio vederlo e guardare il suo volto e là cantare per sempre della sua grazia che salva. Saving grace on the streets of... E sulle strade della gloria lasciate che alzi la mia voce. Ogni preoccupazione passata sarò a casa alla fine e là gioirò per sempre. E mentre viaggio per questo paese, cantando mentre vado avanti, indico il Calvario alle anime verso quel corso cremisi. E molte frecce perforano la mia anima da dentro e da fuori, ma il mio Signore mi guida avanti e tramite Lui io devo vincere. Oh, voglio vederlo e guardare al suo volto e là cantare per sempre della sua grazia che salva. E sulle strade della gloria lasciate che alzi la mia voce. Ogni preoccupazione passata, alla fine sarò a casa per gioire sempre. E quando nel servizio del mio Signore la notte potrebbe sembrare buia, ma io mi avvicinerò ancora di più a Lui ed Egli mi darà la luce. E le insidie di Satana forse affliggono la mia anima e volgerò da parte i miei pensieri, ma il mio Signore mi guida avanti lasciando perdere ogni cosa che rallenta. Oh, voglio vederlo e guardare il suo volto. Forever, always, cantare là per sempre la sua grazia che salva. Sulle strade della gloria lasciate che alzi la mia voce. Ogni preoccupazione passata, alla fine sarò a casa per gioire là sempre. E quando nelle valli basse io guardo verso l'altura dei monti e vedo là il mio Salvatore che guida la battaglia e con una mano tenera allungata verso la valle giù, Egli mi sta guidando, io posso vederle mentre vado avanti. And though I want to see and look upon His face, there to sing forever of His saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Cares all past, all my last ever to rejoice. E quando davanti a me sorgono dei grandi cavalloni che vengono dall'abisso, allora il Signore dirige la mia barca e Egli mi tiene al sicuro e mi guida gentilmente attraverso questo mondo qua giù. È un vero amico per me. Oh, io lo amo così tanto. And though I want to see and look upon His face, there to sing forever of His saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Cares all past, all my last ever to rejoice. Battiamogli le mani. Upon His face, and there to sing forever of His saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Cares all past, all my last ever to rejoice. Amen. Lode al Signore. Oh, non riesco quasi ad aspettare per quella promessa. Cantare là per sempre della sua grazia che salva. Oh, c'è un piccolo coro che è venuto sul mio cuore mentre stavo ascoltando questo messaggio. Ci stanno rotte. Stavo pensando come quanto sono grato di avere un pozzo artesiano a cui andare in ogni momento, che essere rinfrescato e bere e bere e non diventa mai arido, non si secca mai. Questo piccolo canto, c'è un fiume che è venuto nel mio cuore, credo di non averlo mai cantato qui, ma vorrei cercare di provare questo mentre ci prepariamo ad ascoltare il messaggio. Ci stanno rotte. C'è un fiume che scorre dal profondo. E c'è una fonte che libera l'anima dal peccato. Oh, vieni a queste acque. L'elettricità è andata via. Soddisfa questa sete della mia anima. Pane del cielo, cibami.
finché non avrò più fame. Riempi la mia coppa, riempila del tutto. Riempi la mia coppa, oh Signore. Io la innalzo, oh Signore. E soddisfa questa sete della mia anima. Pane del cielo, cibami finché non ne avrò più. Riempi la mia coppa, riempila del tutto. Chiniamo i capi. Invitiamo il profeta, il messaggero di Dio a portarci un messaggio stasera, cisterne rotte. Siete pronti per un sorso da quel pozzo artesiano stasera? Nessun filtro è necessario, solo rilassatevi, sedetevi e gioite, prendete ogni cosa, che la vostra anima sia riempita con lo Spirito Santo. Siete pronti per questo? Lode il Signore, ecco il profeta, il messaggero di Dio, il nostro pastore, fratello Branham. Preghiamo. Signore, ora crediamo. Crediamo nel Figlio di Dio. E per questo accettiamo la vita eterna mediante Lui. Ora ci siamo radunati ancora questo pomeriggio o questa sera per un altro servizio, confidando in Te per il messaggio e per quanto ci dirai stasera. Noi Ti crediamo, Signore, e Ti aspettiamo. E Tu hai detto, quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, salgono con le ali come aquila, come un'aquila. E preghiamo, Dio, che Tu ci dia quella potenza per salire stasera, mentre continuiamo ad aspettarti. Ti ringraziamo per queste persone e per quanto loro sono importanti per Te e quanto sono importanti per me. Ti ringrazio per questo, Padre. Essi sono i Tuoi gioielli. E io prego, Dio, che stasera che Tu manifesti Te stesso a loro nella via ciò di cui hanno bisogno. Se ci sono ammalati qui, possono essere guariti. Se c'è un dubbio nella mente di qualcuno, toglielo di mezzo, Signore. E dacci della Tua presenza e le Tue benedizioni, perché abbiamo bisogno di esse, Signore. Tu sei la nostra onnisufficienza. E senza di Te non possiamo fare nulla. Preghiamo che Tu voglia ricevere il nostro ringraziamento per tutto quello che hai fatto. Nel nome di Gesù Cristo attendiamo con ansia le Tue benedizioni. Amen. Potete accomodarvi. Beh, qui dentro fa un po' più fresco questa domenica sera di quanto non lo faceva la scorsa domenica sera. Siamo davvero grati ai nostri fratelli che hanno lavorato fedelmente per riuscire a fare questo. Conosco due o tre di loro, il fratello Mike Higgins, che vedo sotto là in fondo, il fratello Southman, il fratello, credo, Roy Robertson e il fratello Woods, e tutti loro stavano giù a faticare duramente cercando di riuscire a farlo così che potessimo avere questo messaggio ora, ovvero oggi. Così siamo grati. Ora, la prossima domenica mattina, se il Signore vuole, voglio tenere un servizio di guarigione, le preghiere per i malati, e la designeremo al servizio di guarigione, la designeremo. Se il Signore vuole, l'ho notato questa mattina, c'è un mucchio di fazzoletti, quindi ho pregato per loro, e io mentre voi stavate pregando e cantando, ho pregato per i fazzoletti, e poi ce ne sono altri qui stasera, così noi crediamo che Dio guarisce i malati. Ci sono tanti grandi testimonianze di guarigione in mezzo a noi e in tutto il mondo, e siamo grati per questo. E ho pensato che domenica prossima, essendo che deve essere assente per un po', ci siamo trattenuti tanto sull'insegnamento e del messaggio, e che ho pensato sarebbe una buona cosa se tenessimo un servizio di guarigione, che pregassimo per i malati. E confidiamo che Dio ci dia un grande tempo. E ora molti di voi devono guidare molte miglia stasera. Così oggi stavo parlando ad un gruppo di là alla caffetteria Blue Board dove stavo pranzando. Molte brave persone, sono riuscito a stringere la mano e parlare con loro, persone che non avevo mai incontrato prima, che vengono qui in chiesa. E sono grato di tali amici. E voglio ringraziarvi tutti. Alcuni di loro hanno raccolto delle more e ce le hanno portate, e uno ci ha portato un secchiello di sciroppo, e credo che fosse melassa e cose del genere. E voi non sapete cosa significhi questo. E la mattina mi alzo ed esco di casa, e a volte sì, l'altra mattina c'era un fratello là che era veramente in brutte condizioni, non aveva abiti e cose simili, volle che io gli andassi a prendere alcuni vestiti, mi avviai fuori e quasi quasi inciampai un cesto di more posto là. Mi dice: hai portato tu queste more? No, e gli disse: non ho avuto niente a che farci, sono stato qui da quest'alba, prima dell'alba, erano poste già qui all'alba ed era stato il buon fratello là che lo aveva portate là, e di certo ho preso queste cose. Billy Paul ci ha appena fatto menzione alcuni momenti fa che tra questa congregazione stasera si è raccolta un'offerta, e che è per me, e io vi ringrazio per questo. Non volevo che lo faceste, e io apprezzo i vostri sforzi e così via, ma non è necessario. Ma il Signore vi benedica, sapete, la Bibbia ha detto: in quanto lo avete fatto a uno dei miei minimi, voi lo avete fatto a me. Ora, vi ho parlato in un certo qual modo sul messaggio molto franco,
Delle persone potrebbero essere sotto l'impressione che io penso che Gesù verrà in mattinata o stasera. Lo penso. Ora, non dico che egli verrà così, e ancora egli non può non venire la prossima settimana, potrebbe essere l'anno prossimo, potrebbe passare 10 anni, io non so quando egli viene, ma c'è una cosa che voglio che abbiate sempre in mente: siate pronti in ogni minuto o ora. Capite? Se egli non viene, oggi potrebbe essere domani. E così tenetelo in mente che egli sta venendo, e io non so in che momento sarà la mia ultima ora su questa terra, neppure alcuno di voi, di noi. E non c'è alcuno di noi che sappia quando gli viene, e non lo sa neanche lui stesso. Alle sue stesse parole egli disse: il Padre solo sa quando gli verrà, neanche il Figlio sa quando, e quando Dio ce la invia, ce lo invia di nuovo. Ma noi aspettiamo la sua venuta, e se non viene nella mia generazione potrebbe venire nella prossima, se non viene in quella verrà nella prossima. Ma a parte mia non riesco a vedere quasi nessun tempo che sia rimasto. Io penso solo per me potrebbe avvenire in qualsiasi momento. Ora, questo non significa ora che non vedrete il mutamento del cielo, che vedrete il mutamento del cielo. Quella è la venuta di cui sto parlando, non è la venuta. Io sto parlando del rapimento. Vedete, egli compie 3 venute, egli viene nei tre figli i nomi, e gli viene in una Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo, tutto nello stesso Cristo, lo stesso Dio del continuo. Ora, sappiamo che gli viene per portare 3 opere di grazia: giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo. In Dio ogni cosa è completa nei 3. E così egli venne, primo, per redimere la sua sposa. Egli viene, secondo, come un rapimento, per togliere la sua sposa. Egli viene, in terzo, con la sua sposa, re e regina. Dopo, ecco, quando molte persone aspettano la venuta. Ma quando questa volta egli viene, quasi nessuno saprà quando egli viene, tranne quelli che sono pronti. Ci sarà un'assenza di persone, mancanza di persone, non si saprà cos'è capitato, saranno semplicemente presi da parte in un momento ed essi saranno scomparsi, mutati in un momento e un batter d'occhio. Perciò siete pronti per questo. Sarebbe orribile accorgersi un mattino della mancanza di un caro, nessuno li può trovare. Non sarebbe brutto sapere che è già passato e lo avete mancato? Quindi mantenetevi davanti a Dio. Ora, la settimana prossima, se il Signore vuole, lunedì prossimo, dal lunedì di questa settimana, se Dio vuole, ritornerò in Arizona, riporterò la famiglia in Arizona, dove vanno a scuola, poi e io tornerò. Ora, io non vado là fuori, non ho servizi qui, andare in Arizona, non ci sono quasi mai, sono andato da qualche altra parte, accompagnerò mia moglie là lunedì prossimo, tornerò di nuovo qui, partirò da qui per la Columbia Britannica, tornerò in Colorado, sarò di nuovo in Arizona qualche giorno circa, intorno a Natale, solo per alcuni minuti, abbastanza lungo, forse 2 o 3 giorni, ritornerò alla mia famiglia, tornerò qui durante la vacanza natalizia, se il Signore vuole, terrò un servizio qui durante la settimana dell'anno nuovo, così poi sarò qui praticamente di più. Io sono 10 volte di più qui che altrove, poiché non abbiamo alcuna chiesa, nel servizio altrove, non abbiamo alcunché altrove. Dunque, sotto un certo aspetto di servizio di chiesa, riguardo a ciò che è una brutta cosa, non ho alcun luogo in cui inviare i miei figli dove ascolteranno questo messaggio, come i vostri figli vengono ad ascoltare, e questa è una mancanza che abbiamo. Però quando stanno tutti meglio, fa un caldo secco, un clima secco, tutti i miei figlioli sembrano che siano più sani. Io non ci sono abbastanza a lungo per sapere se è salvo o se non è salvo. Io sono sempre in giro, suppongo sono nato proprio un girovago. Mia moglie mi chiama, so che lei è qui, così mi occuperò di questo dopo la radunanza. Tutti voi sapete che cos'è che è chiamato 20 variabili oppure 20 agitati o lo spostamento continuo delle sabbie, o in altre parole io sono sempre in giro, e sono 22 anni che sono sposato, e a volte penso di essere un straneo intorno a casa perché devo partire. Ma sto aspettando il tempo in cui un giorno ci acquieteremo nella patria. Adesso però c'è la battaglia in corso, stiamo quindi in preghiera. Non dimenticate, domenica prossima, se il Signore vuole, portate dentro i vostri malati afflitti. Venite presto, occupate il vostro posto, e forse ci sarà un gruppo per cui si pregherà. Dovremo distribuire i biglietti di preghiera. Se non ce ne sono abbastanza, non distribuiremo i biglietti di preghiera, solo quanto basta per formare una piccola fila di preghiera per 2 o 3 dozzine o qualcosa del genere. Probabilmente distribuiremo i biglietti di preghiera, così che forse lo faremo circa un'ora prima del servizio regolare, il quale penso si farà alle 8, 8:30, 8:30, e si distribuiranno i biglietti di preghiera.
preghiera per la Chiesa e dare nostri obiettivi di preghiera la prossima domenica mattina. Quindi siate certi di essere qui per i vostri, portate i vostri cari, introducetevi là, sarà piacevole e fresco in Chiesa ed essi se sono malati e faremo tutto il possibile per pregare per loro. Grazie di nuovo per l'offerta amorevole. E leggeremo ora un po' della parola di Dio stasera e ci prepariamo affinché questo evento della sua presenza ci porti di nuovo la sua parola. Ora sappiamo di poter leggere un testo, però il contesto deve rivelarlo Dio, capite? Capite? Noi possiamo prendere un testo, ma Dio deve rivelare il contesto. E mentre ora voi state girando nel libro di Geremia, al secondo capitolo, voglio dire che sono lieto di avere con noi il fratello Levi, un prezioso fratello del Signore. E penso qui, il fratello qui, non riesco a ricordare il suo nome, il fratello Willard Craze, e ho visto i fratelli dell'Arkansas, il fratello John e gli altri, dei dintorni di Poplar Bluff, e il fratello Blair, e ho il fratello Jackson, il fratello Ravel, e tanti altri che io non riesco a, vorrei poter nominare tutti, ma non riesco, e voi capite, il fratello Ben Bryan, lo vedo seduto qui, di solito lui è il mio angolo dell'amen, mentre io, ognuno conosce dalla sua voce. Noi ci eravamo in California una volta, stavo predicando un messaggio per la gente battista là nella valle, avevano una grande tenda e molta specie di aristocratici battisti, non riuscivo mai a sentire un amen da nessuna parte, sapete, alcune donne spaventate si tolsero il trucco dalla faccia e allora per prima cosa all'improvviso vidi un paio di gambe in aria circa di questo modo, due grosse mani, una capigliatura nera che si scuoteva acclamando amen, gridando in quel modo, e guardai in fondo e dissi: ben, da dove sei venuto? Lui l'amen lo stava facendo davvero, vede sua moglie che lo osserva un po' e lui sta perdendo un po' di quella capigliatura, ma questo va bene, non preoccuparti di questo, io ho perso i miei molto tempo fa, così ora non dimenticate di pregare. Ora, mentre arriviamo alla parte sincera del servizio, ricordate, se leggiamo questa parola, allora Dio benedirà la sua parola, essa non ritornerà a lui vuota, ma compirà quello per cui è stata intesa. E io so che nel leggere la parola farò sempre bene quando leggo la parola. Dio onorerà la sua parola. Alziamoci ora in rispetto della sua parola. Geremia, dal secondo capitolo, il 12° e 13° versetto di Geremia 2. Cieli, siate attoniti di questo e abbiatene orrore. Siatene grandemente desolati, dice il Signore, perché il mio popolo ha fatto due mali. Hanno abbandonato me, fonte d'acqua viva, per cavarsi delle cisterne rotte che non possono, non ritengono l'acqua. Chiudiamo i capi ora, Dio caro, la tua parola è stata letta e noi preghiamo che tu voglia onorare questa parola e darci stasera la parabola o il parallelo d'essa. Mentre consideriamo i giorni passati, Israele quale esempio, come ci insegna la Bibbia che possiamo vedere ciò che tu facesti per loro quando obbedivano la parola. Vediamo ciò che tu facesti a loro quando disobbedivano la parola e impariamo ciò che dobbiamo fare. Così preghiamo che tu ci parli stasera in modo molto speciale affinché potessimo sapere come condurci in questo giorno quello che abbiamo imparato questa mattina in cui noi viviamo. Poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete accomodarvi. Voglio parlare stasera sull'argomento per solo un po' di tempo su cisterne rotte. Israele aveva fatto due grandi mali. Dio disse che loro si erano sviati da lui, la fonte di vita, e avevano cavato loro stessi cisterne da cui bere. Ora, questo è qualcosa, il motivo per cui ho pensato a questo testo è stato perché ciò scorre parallelo a quanto dicevo stamattina, dell'ora in cui viviamo e la causa per cui combattiamo. E noi guardiamo Israele quale esempio per cui quello che Dio era, egli deve sempre rimanere lo stesso. E c'è solo una cosa che Dio abbia mai onorato, e cioè la sua via per cui ha provvisto per il popolo. E quando essi uscivano da quella via, allora Dio veniva disonorato e Dio faceva soffrire il popolo per allontanarsi, allontanato da quello che egli aveva detto loro di fare, non importa ciò che era. Egli diede pure una legge: non toccare, non maneggiare, non assaggiare, non solamente a causa del male nel farlo, bensì il male di disobbedire a ciò che egli disse di fare. E c'è sempre, non può essere una legge senza una pena per la legge, poiché se non c'è una pena, allora la legge non ha molto valore, se non ha una penalità, è la legge. Ora, troviamo che quello che essi fecero in quel giorno sembra correre parallelo a ciò che stiamo facendo noi oggi, a ciò che la gente di chiesa sta facendo. Vediamo ora qui una cosa strana. Potrebbe essere strano per certe persone quando gli disse: voi vi siete, essi si sono cavati da sé cisterne rotte. Ora, forse alcuni di voi non sanno cos'è una cisterna. Quanti sanno cos'è una cisterna? Beh, quasi voi tutti. Se siete mai cresciuti in una fattoria, sapete cos'è una cisterna. Ricordo di aver bevuto da una abbastanza insetti da sapere cos'era una cisterna. Predicavo fuori in campagna, dove una tavola di sterpaglio, dove si aveva una brocca piena d'acqua di cisterna posta là, la pioggia, sapete, diventava piuttosto un po' stantia, e poi gli insetti di notte vi andavano dentro, e così sapete cos'è una cisterna d'acqua. Una cisterna è un posto, una cosa che è scavata nel terreno e che prende il posto di una sorgente. Dove le persone non hanno una sorgente, allora fanno una cisterna. In altre parole, una cisterna è un serbatoio fatto dall'uomo, oppure un pozzo fatto dall'uomo nel terreno, che l'uomo ha scavato per attingere l'acqua, per usarla. Alcuni di loro la usano per acqua da lavare, alcuni per acqua da bere, diversi modi, tutta l'acqua a volte, e noi, diciamo, era in una cisterna. Avevamo un vecchio aggeggio che dovevamo girare per tirare sull'acqua, c'erano sopra dei secchietti per pompare l'acqua dalla cisterna. Bene, notiamo una cosa riguardo una cisterna che è differente da una sorgente. Ora, una cisterna si svuoterà. La cisterna non può riempirsi da sé. Non è attendibile, non potete fare affidamento su una cisterna. Se deve fare affidamento e contare sulle piogge che cadono in estate o in inverno, qualsiasi cosa deve, di solito in inverno, quando vengono la neve e la pioggia, allora defluisce l'acqua nella cisterna. E se non ottiene dell'acqua, allora voi non avete nessuna acqua, essa si esaurisce. E non può riempirsi da sé di nuovo, la vecchia cisterna non può riempirsi da sé di nuovo, viene riempita dalle piogge che cadono. E voglio che notiate un'altra cosa riguardo alla cisterna: di solito trovate, o il modo in cui era nel nostro posto, che la cisterna, di solito il fienile è circa due volte la grandezza della casa e si fa scorrere l'acqua dal granaio nella cisterna. Ricordo quel vecchio pozzo cisterna là fuori, quando i tubi di scolo del fienile vi affluivano pure dentro, si riempie dal fienile. Così dunque l'acqua veniva portata dal tetto del fienile, dove tutti gli animali che camminavano intorno per il cortile della stalla e tutta la sporcizia del cortile della stalla nei periodi secchi, si posava sulla sommità del fienile, e poi veniva l'acqua e buttava giù tutto dal tetto, e in un abbeveratoio che è fatto dall'uomo, poi una grondaia fatta dall'uomo, poi una cisterna fatta dall'uomo. E se non avete un pasticcio, non so cosa abbiate quando avete una cisterna. Sì signori, è tutto fatto dall'uomo ed è il più sudicio possibile, sapete. chiamavamo, ci mettevamo un filtro di straccio. Avete mai saputo cos'era questo? Ci dovevano mettere un filtro di straccio per acchiappare tutti gli insetti e cose simili che venivano dalla sommità del fienile, tutti intorno al posto, e si riversavano da un posto all'altro nel cisterna. Ci mettevamo un filtro fatto di stracci per prendere tutto lo strato di sporco e la roba che poteva. Naturalmente quello non prendeva la vera sporcizia, o gli oggetti grossi che scendevano e che cadevano dentro. L'insetto poteva fermarsi, ma il succo dell'insetto passava con l'acqua, così voi avevate proprio un pasticcio quando avevate una vecchia cisterna sporca. Lasciate quell'acqua stare là e dentro alcuni giorni diventa stagnante. Lasciate stare l'acqua in una cisterna, diventa stagnante e diventa piena di rane, lucertole, serpenti. E noi li chiamavamo girini, piccolissimi, e non so, essi non sono dei parassiti, sono, non riesco a, non so come li chiamereste, ma una sorta di piccola cosa entra nell'acqua e noi li chiamavamo girini. Sapete cosa sono? Quanti sanno ciò di cui sto parlando? Bene, certo, voi tutti, gente di Campania, lo sapete, diventa tutta piena di ristagno e poi questi amanti di ristagno vengono con essa. Di fatto ciò viene perché è stagnante, e poiché è stagnante attira gli animali là a cui piacciono le cose stagnanti. È tutto come le nostre chiese oggi. Penso che abbiamo lasciato uno dei più grandi peccati che la Chiesa ha fatto oggi, come allora Israele, ha lasciato lui la fonte dell'acqua viva, che ed essa stessa si è cavata cisterne fatte dall'uomo. Ed è diventata un'abitazione d'ogni cosa che ama quella specie d'acqua. Lucertole, rane ed ogni specie di germi impuri ci vivono dentro, poiché è un serbatoio fatto dall'uomo. E in questo serbatoio dimorano queste cose, un perfetto esempio dei nostri denominazionali oggi. Ora voi dite, fratello Branham, perché colpisci quelle persone così duramente? Ciò dovrebbe colpire, ciò deve colpire. Fuggitele, poiché alla fine formerà il marchio della bestia. Ricordate, questa è la verità, sarà il marchio della bestia. La denominazione porterà dritto adesso. È proprio là, nella sua via ora, per forzare mediante una potenza. Guardate, nel vecchio impero romano, ecco esattamente cosa li ha portati al marchio dell'apostasia. Avete scoperto che nessuno poteva comprare né vendere senza il marchio della bestia. Lo si doveva avere. Ci sono solo due case di persone che stanno sulla terra, quelli col suggello di Dio e quelli col marchio della bestia. Solo due classi, quindi dovrete avere l'uno o l'altro. Sarà un'apostasia, un marchio di religione, la religione apostata. Ed avrà un'immagine alla bestia. Mentre studiamo, scopriamo che Roma era e è e sarà sempre il mar, ovvero la bestia. Esattamente, non c'è modo di cogliere null'altro. Roma. E cosa fece Roma? Fu convertita dalla Roma pagana alla Roma papale? Ed organizzò un sistema universale che forzò tutti a quella religione o essere messi a morte. Ed è una cosa strana che questi Stati Uniti appaiano sulla scena e sono simili ad un agnello, ed un agnello due corna piccole, i diritti civili ed ecclesiastici. E dopo un po', quando quello era un agnello, abbiamo trovato che parlava come un dragone ed esercitava tutta la potenza che il dragone aveva prima di esso. E la Bibbia ci dice che si dicevano: facciamo un'immagine alla bestia. Un'immagine è qualcosa simile a qualcos'altro, e proprio ora possiamo vedere che nella sua condizione apostata la Chiesa sta formando il Concilio Mondiale delle Chiese, il quale è l'immagine alla potenza di Roma, e forzerà sulle persone la stessa cosa che forzava la Roma pagana o che forzava la Roma papale. Così non c'è altro modo, nessun'altra cosa, ma questa è la verità. Ed ecco perché lo colpisco nella mia epoca, nel mio tempo. Perché deve essere colpito. È giunta la chiamata per uscite da lei, popolo mio, affinché non siate partecipi dei suoi peccati. Ora, lo sto paragonando a queste sudice cisterne sporche. Egli è la fonte di vita, egli è le acque vive. E l'uomo lascia quella e scava per sé cisterne, le quali possono solo prendere la sporcizia, raccogliere la sporcizia, è la sola cosa che può raccogliere, ed è ciò che raccoglie il denominazionalismo, raccoglie ogni cosa che capita e vuole unirsi, e si sono disposti ad accoglierlo se ha un po' di soldi, o se può vestire in un certo modo. Non importa chi siano, da dove vengano, li accolgono in ogni modo. Ora lo troviamo di nuovo, cioè questo marchio della bestia che è stato formato qui, l'America, è il numero 13. Essa nacque con 13 colonie. Aveva una bandiera in cui c'erano 13 stelle, 13 strisce. Ed essa appare pure in Apocalisse al 13° capitolo. E l'America è sempre stata una donna, che è rappresentata sulla nostra moneta. Anche la testa dell'indiano sopra un centesimo è il profilo di una donna, lo sappiamo, ne sappiamo la storia. Ogni cosa, la campana della libertà e ogni altra cosa, la statua della libertà, ogni cosa è una donna. Una donna numero 13, capite? Ora, è meraviglioso vedere quelle cose. Ed ora ho predetto per rivelazione di Dio, ho una visione nel 1933 che sarebbero venute sette cose prima della fine del tempo e che una di esse, che Mussolini, quale a quel tempo stava diventando dittatore, sarebbe divenuto dittatore ed inoltre avrebbe fatto un'invasione, sarebbe sceso in Etiopia ed avrebbe conquistato l'Etiopia. E lo Spirito disse, egli cadrà il suo passo. Mi chiedo se è rimasto ancora nel tabernacolo alcuno dei vecchi che si ricorda che dissi questo nella sala di Redmond qua giù quando predicavo molti anni fa. C'è uno nell'edificio stasera che è rimasto da quella volta alla sala di Redmond quando predicai questo, quando si fece la NRA molto lontano nel tempo, prima del primo mandato di Roosevelt. Suppongo che non c'è nessuno qui dentro. Ce n'è uno? Sì, la signora Wilson, me la ricordo, mia moglie, seduta in fondo. Sono rimasti due di quelli della vecchia generazione di quel giorno. Quello quando dissero che questo NRA era il marchio della bestia, io dissi nulla di questo, niente affatto, il marchio della bestia non viene da qui, esso viene da Roma e ciò non può essere il marchio della bestia. Ed ora ricordate che queste cose furono dette, dissi Adolf Hitler sarebbe giunto ad una fine misteriosa ed avrebbe dichiarato guerra agli Stati Uniti ed essi avrebbero costruito una grande cosa di calcestruzzo in cui ci sarebbero pure abitati e poi è proprio là in questo gli americani avrebbero preso un'orribile batosta ed era il fronte di Siegfriedo, la linea Siegfriedo 11 anni prima che mai cominciassero a costruirlo e poi dissi ma lui sarebbe giunto alla fine degli Stati Uniti avrebbero vinto la guerra e poi dissi che ci sarebbero stati tre ismi, nazismo, fascismo e comunismo. E dissi, essi saranno avvolti tutti nel comunismo, la Russia prenderà tutto nel comunismo. E dissi poi, la scienza sarà così grande che l'uomo diventerà così intelligente che inventerà tante cose finché creerà un'automobile che ha l'aspetto di un uovo, che avrà come un tettuccio di vetro e che sarebbe stata controllata da una potenza diversa che un volante ed essi hanno già l'automobile. E dissi poi la morale delle donne cadrà in tali cose degradate tanto che saranno disgrazie per tutte le nazioni. Esse indosseranno gli abiti dell'uomo, continueranno a svestirsi tanto che addirittura si arriverà che porteranno le loro sottovesti. Questo è tutto. E infine arriveranno ad indossare la foglia di fico. E se notate nella rivista Life nel mese scorso si aveva la donna con le foglie di fico addosso ed il nuovo vestito serale o la vestaglia che loro indossano di sera trasparente si può vedere attraverso sono solo le foglie di fico che nascondono un certo punto del corpo senza bretelle o cinghie o i costumi da bagno slacciati la parte di sopra adesso e il corpo messo nudo e come sono avvenute quelle cose e poi dissi ho visto alzarsi una donna degli Stati Uniti come una grande regina o qualcos'altro ed era bella guardarla però cattiva nel suo cuore, ed ella faceva sì che il passo della nazione andasse al suo passo. Poi disse alla fine, egli mi disse di volgere di nuovo lo sguardo a destra, e quando lo feci io vidi, sembrava come se fosse, che il mondo fosse esploso, e per questo potessi vedere, per quanto potessi vedere, non c'erano che bastoni e rocce brucianti che erano saltati in aria, e queste dovevano cadere prima della fine del mondo. E 5 delle 7 sono già cadute in 33 anni. Eccoci al tempo della fine di nuovo. E proprio allora parlai contro quel sistema denazionale. Stasera credo ancora che è una fogna, che è un luogo in cui scorre la lordura. Non posso credere che Dio prenda mai nella sua chiesa una cosa simile, poiché prima che possa essere chiamata sua deve essere nata dallo Spirito di Dio e poi purificata, il corpo mistico di Gesù Cristo in cui siamo battezzati tramite il battesimo dello Spirito Santo. Sì, questo sistema di cisterna è certamente un perfetto esempio della denominazione. Un uomo saggio dovrebbe guardare e non entrarci mai, perché Dio ha dimostrato durante le epoche che egli vi è contro e non ha mai operato con esso. Qualsiasi gruppo, in qualsiasi tempo un uomo veniva suscitato con un messaggio, un Luther Wesley e così via, Smith, Calvino e altri, quando iniziarono l'organizzazione, Dio metteva la cosa sulla mensola e non la visitava mai più in un risveglio. Date un'occhiata alla storia. Non c'è mai stato un tempo in cui Dio abbia mai preso una denominazione, prodotto un risveglio ad essa, in nessun posto. Poi, attraverso la storia, mediante la Bibbia, dimostra che è una cosa sporca al cospetto di Dio, perciò non voglio avere nulla che farci. Ed ecco perché sono contrario, cerco di tirar fuori da essa le persone. Siamo invitati, come Israele, così è ora, a guardare Israele come esempio. Loro, fin tanto che stavano con quella fonte, erano a posto. Ma quando essi stessi cominciarono a scavare delle cisterne e sistemi fatti dall'uomo, allora Dio li lasciava subito. Egli ci farà lo stesso. Essi hanno abbandonato Lui, la fonte d'acqua viva. Quella era la protesta che Dio aveva contro di loro. Fare qualcosa per cui essi potevano dire, vedete quello che abbiamo fatto? Ora, quando nel tempo del il viaggio di Mosè, quando Dio per grazia aveva dato loro un profeta, aveva dato loro una colonna di fuoco che andasse davanti a loro, l'aveva rivendicata con segni e miracoli, la grazia aveva provveduto tutte queste cose, eppure Israele vedeva la legge. Rifiutarono la grazia per prendere la legge. Questo è esattamente quello che le persone fanno oggi, rifiutano la parola per prendere un sistema denazionale, poiché in quello essi possono fare quello che vogliono e cavarsela con esso. In Cristo però non potete farlo. Voi dovete venire completamente puliti allo scopo di essere in Cristo. Lasciare un pozzo artesiano per un sistema o una cisterna fatta dall'uomo. Potreste immaginare qualcuno che fa questo? Potreste immaginare le condizioni mentali di una persona che potrebbe bere ad un fresco pozzo artesiano e che lasci quello per una cisterna fatta dall'uomo con dentro rane, lucertole, girini e ogni altra cosa? Non sembra neanche ragionevole che sia corretto, ma questo è esattamente quello che le persone hanno fatto. Hanno lasciato la parola, vera fonte della sorgente della potenza di Dio, per bere dalle cisterne e farsi delle cisterne. Come lo fecero allora, lo hanno fatto ora. Dicono, egli disse, essi hanno lasciato me. Qui egli ha detto, qui in Geremia 2,14 o meglio 13, e disse, essi hanno lasciato me la fonte d'acqua viva. Ora, constatiamo cos'è una cisterna. Constatiamo cosa prende. Constatiamo com'è fatta. È una cosa fatta dall'uomo, che viene da un tetto sporco. L'acqua che scende batte su un tetto sporco ed esse solo lava il tetto e la fa scendere attraverso un abbeveratoio fatto dall'uomo, attraverso una grondaia fatta dall'uomo e un serbatoio fatto dall'uomo. E tutta la sporcizia si raccoglie là dentro, e i germi e le lucertole e le rane e le cose di campagna. Piace questo. E notate, essi sono animali impuri. Girini, stagnanti, stagnanti. Un girino non può vivere nell'acqua pura, se lo fa sarebbe ucciso, deve essere in quel ristagno. E questo è il modo in cui è con molti di questi parassiti oggi. Non riuscite a vivere nell'acqua fresca dello Spirito Santo. È la ragione per cui sono così risoluti contro la parola e dicono essa si contraddice, non c'è niente in essa, perché devono avere una specie di vasca stagnante per dimenarvisi. Esatto. È lo stesso modo che avviene con le rane e con le lucertole e con i girini e tali cose simili. Devono muoversi nella palude o in una pozza stagnante per vivere, poiché è la loro natura di viverci. E non si può cambiare l'animale finché non si cambia la sua natura. E non si può far vedere ad un uomo la parola di Dio finché la sua natura non viene cambiata, e quando la sua natura è cambiata da quella che è a un figlio di Dio e lo Spirito Santo viene in lui, lo Spirito Santo ha scritto la parola di Dio. Parlavo oggi con un mio buon amico, dottor Lee Vail, che è ora presente. Egli è davvero un teologo. E così noi di solito abbiamo buone discussioni sulla scrittura, molto intelligente. E una volta mi chiese cosa ne pensavo dell'evidenza iniziale dello Spirito Santo. Era il parlare in lingue, è stato molti anni fa. No, io dissi, non riesco a vederlo. E gli disse, nemmeno io. Disse, sarebbe stato insegnato così, sebbene mi è stato insegnato così. Cosa penseresti tu che sarebbe un'evidenza, la più perfetta evidenza in cui posso pensare è l'amore, e così cominciamo a parlare su quello. E allora pensai che suonava molto bene, così ritenni questo, se un uomo ha l'amore. Ma un giorno il Signore, in una visione, mi mise in ordine, ed egli disse che l'evidenza dello Spirito Santo era coloro che potevano ricevere la parola, né l'amore né il parlare in lingue, ma il ricevere la parola. E poi il dottor Livè mi diceva che questo è scritturale. Disse, poiché in Giovanni 14 Gesù disse, quando lui, lo Spirito Santo, sarà venuto su di voi, egli vi rivelerà queste cose che io vi ho insegnato e vi mostrerà le cose a venire. Ecco dunque l'evidenza genuina dello Spirito Santo. Finora egli non mi ha mai detto qualcosa d'errato. Quella è l'evidenza dello Spirito Santo, è colui che crede la parola. Voi potete riceverlo, poiché Gesù non disse mai quando lo Spirito Santo sarà venuto voi parlerete in lingua. Egli non disse mai che lo Spirito Santo sarà venuto avreste fatto alcune di quelle cose, bensì disse egli prenderà queste cose del mio e ve le mostrerà e vi mostrerà le cose che devono venire. Ecco dunque l'evidenza genuina dello Spirito Santo secondo Gesù stesso. Così tutte queste sensazioni, cose simili che le persone hanno, su cui ancora vivono, voi potete vedere perché lo fanno, vedete, ciò è diventato una denominazione o una pozza stagnante, e non ci sarà mai una denominazione fatta sulla perfetta parola di Dio. Essa non può farlo, poiché non si può nominare, ossia denominare Dio. No, signori. La ragione è, prendete un gruppo di uomini che può credere alla parola, lasciatevi iniziare un'organizzazione, prima all'improvviso, nello spazio di un anno, c'è un gruppo di ricchi là dentro cui voi non potreste fare nulla, essi hanno il controllo e voi non potete fare nulla. Quello non è il sistema di Dio, non lo è. Perciò sappiamo che quella cosa è spenta, diventa un cisterna, diventa un luogo in cui ciascuno si comprometterà su questo, quello o quell'altro per farci entrare membri o farci entrare le persone. Scopriamo che questo sistema iniziò una volta dietro nei giorni degli israeliti, quando si scavavano queste cisterne. C'era un uomo ed un gruppo di farisei che avevano cavato alcune cisterne, che avevano un uomo chiamato Erode, e lui era un proclamatore, il governatore dello Stato, e costui scese a sentire un uomo che non scherzava con le denominazioni. Egli era un profeta, e nessun profeta ebbe mai a che fare con una denominazione se non che la odiasse. E questo profeta cominciò a dire, non cominciate a dire fra di voi stessi, noi abbiamo Abramo per padre, perciò che io vi dico che il Dio può da queste pietre far sorgere dei figlioli di Dio. Ed essi tirarono fuori un dignitario per sentirlo, e questo dignitario aveva portato via la moglie del suo fratello e l'aveva sposata. E cosa gli disse quell'uomo che gli uscì di fronte? Pensavano che si sarebbe compromesso, che avrebbe detto, ora signore, tu accomodati pure qua e dovresti, sono lieto che sei qui per udirmi oggi. Giovanni gli si accostò di fronte e disse, non ti è lecito di averla. La primissima cosa che disse, gli urlò a causa del suo peccato. Vedete, le dominazioni fanno pozze stagnanti dove l'uomo può vivere con donne e quelle donne possono fare storie, tagliarsi i capelli, portare pantaloncini, qualsiasi cosa altro, chiamarsi cristiani, ma una fonte genuina, alleluia, della potenza di Dio non può stare là perché essa la spinge fuori. Io sono la fonte delle acque vive. Essi hanno lasciato me per scavarsi delle cisterne. Ora, una fonte d'acqua viva, scopriamo che cos'è una fonte d'acqua viva? Scopriamo ciò che è una scoperta. Ora, che cos'è una fonte d'acqua viva? È un pozzo artesiano. Un pozzo artesiano, che cos'è, fratello Branham? È una sorgente che viene sempre dal sotterraneo e butta fuori la sua acqua. Scorre continuamente. È in grado di mantenersi da sé, sempre fresca e pura. Un pozzo artesiano, una fonte d'acqua viva, non è morta e stagnante, è viva, è costantemente cambia, facendo salire continuamente qualcosa di nuovo, continuando a muoversi, venendo dalle sue risorgive, tira le sue risorgive, le risorse dal suo fondo, il quale è non di meno una fonte d'acqua viva che irrora. Si depura da sé, è pura, pulita, pura, acqua pulita, è in grado di mantenersi da solo, non ci devono aspettare le piogge per riempire il suo serbatoio, è sempre in gorgoglio dalla sua acqua gratuita, non dovete pompare, sollevare con l'argano, avvolgere né unirvi. È semplicemente una fonte d'acque vive. Sapete, prendete queste vecchie cisterne, dovete girare una manovella, pompare e tutto il resto per far uscire un po' di quell'acqua stagnante. Ma una fonte d'acqua viva la dalla fuori gratuita senza pompare, unirsi e nient'altro. Oh, sono lieto per quella fonte. Sì, Signore, non occorre nessun colino adesso per togliere i parassiti, perché essa viene da tanto profondo giù, da dentro la roccia, che là non ci sono parassiti. Essa non deve essere, non occorre nessun straccio scolastico appeso a sé, se proprio così qualche sistema fatto dal mondo, della sapienza dimensionale fatta dall'uomo per dirvi davanti ad un psichiatra se siete in grado di predicare o meno, non ha nessuno di quegli stracci sporchi appeso a sé, essa la respingerebbe non appena glielo mette là sopra, non potete farlo, quella sorgente gorgoglia continuamente, se ci metteste sopra uno di quegli stracci lo butterebbe completamente fuori da un'altra parte, essa non ha alcun tempo per uno straccio dimensionale su di sé. E non gli occorre sul filtro, colino, nessun pompaggio, spingere, nient'altro, sta semplicemente là gorgogliando. Non deve contare sulle piogge locali per riempirsi. Piogge sono risvegli. Dove quella fonte, cioè a quella fonte di vita, dov'è la carcassa, ci si raduneranno le aquile. Non dovete pompare un risveglio, non dovete pompare nulla, la sola cosa che dovete fare è solo venire alla fonte. Essa è sempre piena di buona acqua fresca ed in essa non c'è fine. Essa continua a gorgogliare. Non dovete andare alla cisterna e dire, beh, se piove o quella del granaio avremo qualcosa da bere, vedete? Mai, mai. Questo no. Quel pozzo artesiano zampilla continuamente fuori acqua buona fredda. Fresca. Voi potete contare su di esso, non dovete dire, beh, passerò da questa vecchia cisterna, una volta bevevamo da là, ma è da molto tempo che non ci piove dentro, vi dico che può essere asciutta, è quel modo in cui alcuni di questi sistemi fatti dall'uomo, voi potete entrarvi, se avete un qualcosa di grande che ha luogo, una gran cricca di qualche genere o una specie di qualcosa che ha luogo, delle grandi feste, cose che hanno luogo, partite di truffa e feste del seminterrato e tutto il resto, potreste trovare una casa piena, ma quando si arriva fino al luogo in cui quella fonte gorgoglia sempre, il popolo ottiene là un buon sorso freddo d'acqua, voi potete contare su di essa, potete, essi non hanno avuto un risveglio da decine di anni, se vivete presso quella fonte essa ha sempre un risveglio che dura, ed ecco passare roteando, è come disse il piccolo gallese, ovvero una volta quando c'era il risveglio gallese, ci furono alcuni dignitari degli Stati Uniti, alcuni di loro grandi dottori in teologia, andarono in Gaza per scoprire che cosa si trattasse. Così essi avevano i loro collari girati, i loro cappelli a cilindro e camminavano per la strada, ed ecco passare roteando il suo piccolo randello in mano un piccolo poliziotto che fischiava: là la croce dove il mio Salvatore morì, laggiù per nettarmi dal peccato io piansi, là il mio cuore fu applicato il sangue, gloria al suo nome. Camminando per la strada, essi dissero: costui sembra essere un uomo religioso, andremo a chiedere a lui. E dissero: signore, sì signore, disse. E gli disse: siamo qui dagli Stati Uniti, siamo una delegazione, siamo giunti per fare indagini sul cosiddetto risveglio del Galles, siamo dottori in teologia, siamo qui per studiarlo. Disse: vogliamo sapere dov'è il risveglio e dove viene tenuto. E gli disse: signore, voi siete arrivati. Sono io il risveglio del Galles. Amen. Il risveglio del Galles è in me. Ecco dove si trova. Ecco in che modo è quando vivete presso la fonte d'acqua vive. Essa è sempre viva, gogliando il continuo e continuo e continuo, e non c'è fine ad essa. Andiamo a vedere se c'è dell'acqua, se abbiamo avuto della pioggia qui non molto tempo fa. Non si tratta di questo, si tratta della fonte d'acqua viva. Come ho detto, essa dona la sua acqua gratuitamente. Non dovete metterci stracci sopra di essa per scoprire alcuni stracci scolastici prima che possiate inviarlo fuori a predicare. Se lui pronuncia bene le sue parole, nomi, pronomi, così via, gli aggettivi, molti di loro neanche sanno quello che sono. Lui però vive alla fonte proprio lo stesso, vedete, lo stesso. Essa non deve contare sulle piogge locali per riempirsi, sui locali, risvegli locali, non deve farlo, poiché la sua potenza e la sua purità, purezza è dentro se stessa. Ecco dov'è la parola, la sua stessa potenza. Quando un uomo può riceverla nel suo cuore, essa ha la sua purità, purezza, la sua potenza è proprio nella parola stessa, sgorga fuori la vita. Quando Israele si allontanava da essa, si mettevano nei guai. Ogni volta che se ne allontanava, si mettevano nei guai. Lo stesso facciamo noi ora. Quando il risveglio si allontana da quella, allora non va bene. Scava da sé alcuni pozzi o cisterne stagnanti e ci va, e così va. Ed eccola là. Ma egli veniva molto sempre in loro aiuto, i mormorii al Mar Rosso, poi quando essi mormorarono, oppure in tutto questo egli aveva promesso, aveva fatto loro una promessa, egli avrebbe dovuto voltare loro le spalle proprio là, nel modo in cui potremmo vederlo noi. Ma cosa ha promesso di fare là? Cosa fece lui? A quei figli di Israele gli provvide loro la colonna di fuoco e tutto il resto per la conferma del loro profeta, e guidò là fuori verso il mare, e sì, erano in difficoltà contro di esse, ed ecco venire a fare il suo esercito. E sapete cosa fece Dio? Egli aprì quella cisterna rossa e stagnante. E il Mar Rosso è la cosa più morta del mondo, è davvero è morto, è stagnante, nulla che possa viverci dentro. Ed egli lo aprì e li liberò sull'altra riva, e egli li portò dove non sarebbero stati vincolati a una tale cosa. Nel deserto riconobbero che non potevano contare sui serbatoi, essi erano asciutti. Scoprirono che andavano da una pozza d'acqua all'altra. Quando erano nel deserto stavano morendo di fame per un sorso d'acqua, ed essi andavano da questo serbatoio qua giù, uno stagno, e poi si era asciugato, si recavano un altro, si era asciugato. Non riuscivano a pensare che avrebbero mai avuto un sorso. E poi nel più improbabile luogo di tutto il deserto trovarono l'acqua. Essa era in una roccia. Era in una roccia, il più probabile posto nel quale un uomo potrebbe trovare là sarebbe dentro una roccia secca nel mezzo di un deserto. Ma vedete, Dio compie cose simili. Nel più improbabile luogo, nel più insolito, questo è ciò che abbiamo sempre avuto. Pensavano che dovete avere i grossi dimensionali uniti e farli tutti insieme, avere un grandissimo girare intorno, migliaia per cooperare, tutto questo e questo per avere un risveglio. A volte Dio prende questo piccolo uomo che non conosce il suo alfabeto, il suo ABC, è proprio in mezzo ad un gruppo di persone incolte, appena sanno distinguere la mano destra e la sinistra, e gli può suscitare un risveglio che scuoterà il mondo. Lo fece nel tempo di Giovanni, lo ha fatto nel tempo dei profeti. Nessuno di loro, per quanto sappiamo, fu mai istruito, ma Dio poteva afferrarli e fare qualcosa con loro. In questa roccia venne fuori le acque. Egli era la roccia, ed egli comandò questa roccia e dovette essere percossa. Ed egli diede acqua abbondante, pura, fresca e pulita a tutti quelli che volevano bere. Egli salvò tutti quelli che volevano bere da essa. Un parallelo perfetto con Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che gli ha dato il suo unigenito figliolo. Chiunque crede in lui non perisca, chiunque non ma avrebbe vita eterna. Dio percorse quella roccia al Calvario, il nostro giudizio fu su di lui affinché da lui potesse venire lo spirito di vita che avrebbe dato a voi e a me vita eterna. Quello ne era un parallelo perfetto lì in questo deserto. Essi non dovevano tirare, scavare, pompare, nulla, solo partecipare liberamente alla sua via provveduta. Quando essi non dovevano cavarla da uno stagno, non dovevano tirarla da un secchio, non avevano nessun altro agano con cui prenderla, dovevano solo parteciparvi. Ed è tutto quello che c'è ora. Non dovete unirvi a niente, non dovete scendere all'altare e elaborare qualcosa, pomparla, non dovete dire più volte e più volte una parola finché arriverete a una confusione di lingue. La sola cosa che dovete fare è esserne partecipi liberamente a lui, alla via provveduta da Dio. Nessun pompare, nessun spingere, né nulla, solo prenderne liberamente. Non dovete fare niente, solo partecipare, cioè solo crederla. Ecco tutto ciò che si può dire a ciò. E non dovevano fare niente, perché non dovevano scavare per niente, non dovevano scavare e piangere tutta la notte, essi solo ne partecipavano, essa era colpita e pronta, proprio così. Sto ora guardando un uomo che siede qui in fondo alla sala. Ricordo di averglielo detto nella stalla di un vecchio granaio un giorno, presso una mangiatoia, ed egli disse: ma io non sono buono. E io dissi: io lo so che non lo sei. E disse: nemmeno io lo sono. Però dissi: tu stai guardando quello che sei, tu smetti di guardare quello che sei e guarda quello che è lui. E gli disse: se solo potessi sbarazzarmi di queste sigarette, fratello Branham, io sarei un cristiano. Io dissi: non sbarazzartene, tu stai cercando di diventare buono e poi venire a lui. Egli non viene a salvare l'uomo buono, bene, a salvare l'uomo cattivo, per sapere che sapeva di essere cattivo. E gli disse: bene, ascolta, ora tu non vuoi andare all'inferno, vero? No, tu non devi andarci. Egli morì affinché tu non debba andarci. E disse: cosa devo fare? Niente, proprio così semplice. Ma se io potessi mai tornare lì di nuovo a quella sigaretta e smettila di pensare a quella sigaretta, ricorda, pensa a lui, quello che egli fece, quello che... Ora vedo qui lui e sua moglie. E io lo battezzai nel nome del Signore Gesù Cristo. E quando fu molto tempo dopo che io ero sceso a casa di suo figlio, noi vedemmo una visione di un albero che era spezzato in un certo punto, e l'uomo cade e si era quasi spezzato la schiena, lo portarono all'ospedale, e quella notte il Signore mi rivelò che era la fine delle sigarette. Così il giorno dopo che egli voleva delle sigarette, dissi: gliene comprerò una steca e gliela porterò. Voi solo osservate che i giorni delle sigarette sono finiti. Da allora lui non fumò più una e non ne vuole più da allora. Dio, vedete, la prima cosa che dovete fare è venire a quella fonte. Dovete venire a quell'acqua, rendervi conto che non c'è nulla che potete fare, è quello che lui ha fatto per voi. Voi non dovete scavare, non dovete pompare fuori, non dovete smettere questo, non dovete smettere quello, la sola cosa che dovete fare è arrivarci a bere, questo è tutto. Se avete sete, bevete. Ora, egli era la roccia. Dio lo percorse per noi ed emise abbondanza d'acqua pulita e pura, e lo fa ancora oggi a tutti coloro che credono. Questa è la sua grazia, naturalmente, al suo popolo, a noi. C'è qualcosa di simile là, come le persone di oggi, pronti a ricevere quello che possono ricevere, ma non vogliono dare in cambio nessun servizio. Israele era pronto ora a bere dalla roccia, ma non vollero dare a Dio il suo servizio che gli era dovuto. Ed egli ci dà sempre un servizio, sapete, non possiamo neanche respirare senza di lui, non possiamo respirare senza il servizio di Dio. Ecco quanto non possiamo fare a meno di lui. Eppure questo quasi ci spezza in due se cerchiamo di dover fare qualcosa per lui. Se egli ci chiede di fare qualcosa, andare a vedere qualcuno, pregare per qualcuno, andare ad aiutare qualcuno a fare ciò quasi si fa a pezzi, ma non vogliamo fare niente per servire lui. La sua protesta era: essi hanno abbandonato me, la parola, ed invece hanno accettato una cisterna rotta. E hanno abbandonato me, la fonte di vita, la fonte d'acqua viva, di vita e desiderano e preferiscono bere da una cisterna stagnante. Potresti immaginarlo? Potresti immaginare una persona ora che qui c'è un pozzo artesiano che butta fuori dell'acqua buona, fresca, calcare direttamente dal cuore delle rocce, laggiù negli strati di sabbia e così via, proprio la più buona e fredda, fresca possibile, che preferirebbe bere da una cisterna laggiù che aveva ripulito la cima del granaio, della rimessa e tutti gli edifici esterni all'interno del luogo e la mette dritto nella cisterna laddove l'infiltrazione dell'acqua vi scorre dietro dal granaio, gli stabili, le stalle e ogni altra cosa scorre dritto nella cisterna e noi vogliamo, berremo noi da quella piuttosto che arrivare al pozzo artesiano, ci sarebbe qualcosa di mentalmente errata per quella persona, proprio così. E quando un uomo o una donna prenderanno una dominazione sulla loro posizione, nel loro punto di vista, quello permetterà di portare i capelli a caschetta, portare i pantaloncini, il belletto e tutta altra specie di cosa, e quel piccolo genere di programma e tutto questo far baccano e tutte quelle cose di bullying baccano, possono andare nel corso di bullying e cose sciocchezze e possono tollerarlo e piace loro più di quanto piace l'antiquata parola di Dio che abbatte e taglia quelle donne, ne fa signore, le prende, le fa vestire per bene e agire bene, toglie da voi quelle sigarette, i tabacchi, l'imprecare, maledire, mentire, rubare e toglie da voi tutto il mondo e vi dà qualcosa che è una soddisfazione perfetta. Perché un uomo o una donna si dà ad una cosa simile per conforto? Come potreste ottenere conforto da quello? Come potreste ottenere un sorso fresco da una cisterna stagnante? Perché una persona vorrebbe, se una persona va in una cisterna stagnante per ottenere un sorso quando c'è un pozzo artesiano aperto, voi direte c'è qualcosa che non va con la mente, nella mente di quell'uomo. E se una donna o un uomo va in un posto simile per trovare conforto, c'è qualcosa di spirituale che non va con quella persona. Essi non vogliono la parola, ciò mostra che la loro natura è una rana, un girino, qualcos'altro, proprio così, qualcosa di quella natura. Proprio così. Qualcosa del genere di cose che non vivrà in quella posta d'acqua fresca, essi non possono farlo, è acqua fresca, essi non possono farlo. Ora la protesta era essi l'hanno lasciata ed oggi hanno fatto la stessa cosa. Guardate, ora la donna al pozzo. Bene, ella salì alla cisterna di Giacobbe e aveva sempre preso l'acqua da lì alla cisterna di Giacobbe. La cisterna di Giacobbe, la denominazione, come la chiameremo noi, poiché lui ne scavò tre e questa l'aveva scavata lui, e allora aveva una storia importante e la disse: ora nostro padre scavò questo pozzo, Giacobbe, ne beve lui e ne beve il suo bestiame e tutto il resto, e non è questo abbastanza buono? E gli disse: ma l'acqua che tiri da qui, ne hai di nuovo sete, devi tornare a prenderla. Ma disse: l'acqua che ti do io è una fonte, è un geyser che zampilla dall'interno e non vieni qui a prenderla, è proprio in te. Notate, ma quando ella scoprì che una fonte scritturale le aveva parlato tramite un segno scritturale che lei aveva aspettato, lasciò quel sistema nazionale di Giacobbe e non ci ritornò mai più di nuovo perché aveva trovato la vera roccia. Essa corse in città e l'aveva finito quel peccato, non era più una donna conveniente, e le disse: venite a vedere chi ho trovato, un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto, e se questo non è questo il vero Dio, quella cisterna sarebbe potuta andare bene, era servita il suo scopo. Ora ella era alla vera fonte, la cisterna era andata bene fino a che la vera fonte non fu aperta, ma quando la vera fonte si fece avanti, la cisterna perse la sua forza. Ella scoprì che c'era un posto migliore per bere e c'è un posto migliore. C'è un posto migliore e quello è in Cristo. In San Giovanni 7, 37-38 Gesù disse alla fine della festa dei tabernacoli: se alcuno ha sete, venga a me e beva. Essi si rallegravano tutti, avevano un piccolo oggetto d'acqua che usciva sotto l'altare e tutti loro bevevano quello nella celebrazione della festa e dicevano: i nostri padri bevevano dalla roccia spirituale del deserto, vedete, si erano scavati loro stessi una cisterna dell'acqua stagnante che pompavano giù da qualche parte e la facevano sgorgare da sotto il tempio e giravano intorno a quest'acqua e bevevano dicendo: anni fa i nostri padri bevevano nel deserto. Gesù disse: io sono quella roccia che era nel deserto. Dissero: noi abbiamo mangiato la manna del cielo e la fece scendere Dio. Io sono quella manna, disse. Lui, quella fonte, stava in mezzo a loro, quel pane di vita stava in mezzo a loro. Eppure non lo volevano, preferivano avere le loro cisterne. perché l'uomo aveva fatto questa e Dio aveva inviato quello. Ecco esattamente la differenza. Si scavarono le cisterne e gli disse: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Egli è quella fonte. E come ha detto la scrittura, dal suo seno colleranno fiumi d'acqua viva. Oh, egli è quel pozzo artesiano. Dal suo seno, dal suo essere più recondito, colleranno fiumi d'acqua viva. Egli è quella roccia, che era, quella, era la roccia di Agar nel tempo della distretta, quando il suo bambino stava quasi per morire, quando lei era stata messa fuori dal campo e si trovava di fuori del piccolo, quel piccolo Ismael, la sua acqua nella sua cisterna che portava con lei si era esaurita ed ella adagiò il piccolo Ismael oltre a un tiro d'acqua e pianse, e allora ella non voleva vedere il bambino, e tutto ad un tratto l'angelo del Signore parlò ed ella trovò Beersheba, la sorgente lì che sgorga ancora oggi. Fino ad oggi, egli era il Beersheba di Agar, la roccia là fuori nel deserto. Essa stava qui, nella fonte piena di sangue, quel giorno che stava là nel Tempio, tempo di tempesta. In Zaccaria, al 13° capitolo, egli era quella fonte aperta nella casa di Davide, per la purificazione e per il peccato, la purificazione del peccato. Egli era quella fonte. E nel Salmo 36:9, egli era la fonte di vita di Davide. Egli è ancora quella fonte nella casa di Davide. Ed egli è colui che era nel cuore del poeta. Il poeta disse: c'è una fonte piena di sangue tratta dalle vene dell'Emanuele, quando i peccatori si immergono sotto il flusso, perdono tutte le loro macchie di colpa. Egli è quella fonte di vita, la fonte d'acqua. Egli è la parola di Dio. Le persone di questi ultimi giorni hanno abbandonato Lui, la vera parola, l'acqua di vita, e si sono scavati cisterne denominazionali. E di nuovo hanno scavato, ed ora scopriamo che hanno avuto cisterne rotte. E poi questa cisterna è colma di germi di increduli, il gloriarsi degli increduli, programmi scolastici e così via, i quali sono contrari alle promesse di Dio. Sono tipi scettici della parola. Ora, queste cisterne che loro hanno, ha detto la Bibbia, erano rotte. La cisterna rotta è una cisterna che perde. E gocciola. E cosa fa? Gocciola in un pozzo nero religioso chiamato il Concilio Mondiale delle Chiese. Ed è dove la cisterna rotta li sta conducendo. Tutto questo perché hanno abbandonato Lui ed hanno la fonte d'acqua viva ed hanno fatto queste cisterne. Scavano grandi sistemi di seminari di cultura, istruzione, così via. Questo genere di cisterne che si scavano oggi, che un uomo deve avere un DF, un DLL, una laurea d'arte o qualcos'altro prima che possa mai andare a predicare. Cisterne che sono state riempite di teologia fatta dall'uomo. Li portano in queste grandissime scuole di cultura e là dentro iniettano in loro la loro teologia fatta dall'uomo e li inviano fuori con quella. Che giorno in quale viviamo, cisterne fatte dall'uomo, non è un disturbo, non fa meraviglia che la cosa è diventata un fettore, oh mai, è perché le persone bevono da quella. E quando le persone vogliono gioire oggi, cosa fanno? Le persone invece di accettare la gioia del Signore si voltano al peccato per gioire. Persone che vanno in chiesa e pretendono di essere servitori di Dio, di Cristo, quando diventano realmente nervosi accenderanno una sigaretta. E quando vogliono divertirsi un po', si mettono addosso i loro vestiti immorali ed escono a tagliare l'erba quando passano gli uomini per farli fischiare. Fanno di tutto per essere popolari, vogliono assomigliare alle stelle del cinema. Quella è la loro gioia. Quando Gesù disse: io sono la loro quantità sufficiente. La ragione per cui si danno questo è perché non vogliono bere da quella fonte. Essi l'hanno rifiutata, non vogliono bere da essa. Si uniscono a qualche sistema fatto dall'uomo, un certo genere di cisterna che è piena di ogni genere di cose stagnanti che possono farsi in quel modo. Di ogni genere di cose stagnanti. Avevamo dei e siamo andati con fuori con Billy e c'era e tutti là si avvicinarono a una barca e tutti avevano una lattina di birra in mano e una sigaretta, quei giovani su quelle barche quando siamo andati là a quel fiume, quello lo chiamano divertirsi, ma questo al luogo, quanto lungo può durare questo con un sistema simile per liberarsi poi dai pensieri che quando muoiamo andranno all'inferno? La cosa che fanno è che vanno ad unirsi ad una di queste cisterne fatte dall'uomo, quindi quello stesso genere di persone appartiene a quella cisterna e non è altro che un mucchio di giri impuri e indecenti del mondo, e si associano a quello perché, come diceva la mia vecchia mamma, gli uccelli dello stesso piumaggio si riuniscono insieme, non vogliono venire alla fonte ed essere purificati da quella vita di peccato, vogliono vivere là fuori eppure tenere una testimonianza che sono cristiani. Perché? Si sono allontanati da Lui, la vera fonte di gioia, vita, la vita perfetta e la soddisfazione. Ecco perché l'hanno fatto, perché vogliono unirsi e siano un genere di persone là che credono in quella roba. Qui non molto tempo fa il fratello Fred e io e il fratello Tom, un gruppo di noi, erano entrati in una famosa chiesa battista nella città di Tucson per vedere se potevamo trovare un qualcosa di piccolo che ci avrebbe dato forse un piccolo sentimento fresco. Il ministro disse qualcosa in merito al popolo in Egitto e al tempo in cui uscirono si mangiavano aglio e così via e volevano tornare a mangiare di nuovo quello. Disse, questo è qualcosa come le persone di oggi, e ciascuno di noi disse, amen. Non avevo mai visto un gruppo simile, tutta la chiesa perse di vista il predicatore e guardò indietro per vedere chi aveva detto amen, quasi quasi gli spaventò a morte, non sapevano cosa fosse questo. Quando Davide disse, fate un lieto clamore al Signore, lodatelo al suono delle arpe, lodatelo col saltero e ogni cosa che ha fiato lode il Signore, voi lodate il Signore. Dio si rallegra del suo popolo, coloro che hanno appreso dicano amen quando ogni cosa è detta bene. Perché non vi volgete da questo sistema, del cisterna del mondo, al sistema fedele di Dio, il quale è Gesù Cristo, il pozzo artesiano? Perché non ricorrete a Lui, dove Dio è la nostra abbondante provvista di gioia, la nostra abbondante provvista nelle lodi, la nostra abbondante provvista nell'appagamento, e la calma dei miei nervi viene da Dio. Quando sono a pezzi, trovo il mio appagamento in Cristo, non in una sigaretta, non nelle cose del mondo, non nell'associarmi a un certo qualche credo, ma nel trovare Lui, la parola promessa che Gli ha detto, se vado via verrò di nuovo per ricevervi. In questo io trovo la mia gioia. Egli è la mia gioia. Essi dicono oggi, con l'unirsi a queste cose e col far questo con il modello delle chiese, che saranno un luogo migliore in cui vivere, secondo la mia onesta opinione, essi faranno un luogo migliore a cui peccare, proprio così, comunque l'intera cosa è peccato, non per viverci ma per morirci. Fa il suo luogo per peccarci invece di viverci. Qualsiasi altra cosa di fuori di Cristo e della sua parola è una cisterna rotta. Qualsiasi cosa che cerca di sostituire, qualsiasi cosa che cercate di fare per portarvi pace, qualsiasi cosa che cercate di fare per portarvi conforto, qualsiasi genere di gioia che ricevete da qualsiasi altra cosa come sostituto a questa è una cisterna rotta piena di sporcizia. Egli dà pagamento perfetto. Ricordo qui, due stati fa, uscì dalla porta di dietro, c'era un ragazzino dissoluto là fuori che mi disse, sai, la ragione per cui tu stai sempre a parlare in modo in quelle donne che portano pantaloncini cose simili, disse, è perché tu sei un uomo anziano. Disse, ecco perché lo fai. Mi disse, senti un po', quanti anni hai? 27. Quando ero molti anni giovane di te, predicavo la stessa cosa. Ho trovato una fonte da pagamento, egli è la mia porzione, amen. Fin tanto che Egli la provvede, quella è la beltà, quella è la mia arte, guardarlo, vedere la sua mano operare, vedere quello che Egli fa. Non c'è nessun'altra fonte che io conosca, prezioso è il flusso che si imbianca come neve, nessun'altra fonte io conosco, nient'altro che il sangue di Gesù. C'è una fonte piena di sangue tratta dalle vene dell'Emanuele quando i peccatori si immergono sotto il flusso e perdono tutte le loro macchie di colpa. Vi dico, non conosco nessun'altra fonte se non quella fonte. Mi ha purificato quando ero in mondo, essa mi mantiene purificato perché voglio vivere proprio con essa, bere quest'acqua fresca che colma la mia anima di gioia. Posso essere tanto giù di corda e sentirmi che a stento non riesco ad andare in un altro giro e non riesco ad andare in nessun altro luogo, allora posso inginocchiarmi e porre il dito su una promessa e dire: Signore Dio, Tu sei la mia forza, il mio pagamento e sei il mio tutto in tutto. Posso cominciare a sentire qualcosa orgogliare dall'interno di me e io ne vengo fuori. Dato che ho passato i 50 anni, la mattina mi svegliavo, sapete com'è quando non si può affatto uscire col piede dal letto e non si può affatto avere qualcuno alla porta che bussa, e Billy che mi diceva che c'era un'emergenza, un posto dove dovevo andare, pensavo: come posso farlo? Cercavo di mettere un piede fuori e pensai: Tu sei la fonte ripiena della mia forza, me. La mia forza e il mio aiuto vengono dal Signore. Tu sei il mio posto artesiano, Tu sei la mia giovinezza. Quelli che sperano nel Signore acquistano e continuano le forze, salgono con le ali come un'aquila, corrono e non si affaticano, camminano e non si stancano. Signore Dio, questo è il mio dovere, andare, sono chiamato al posto di dovere, e per prima cosa, sapete, qualcosa comincia a gorgogliare dentro di me. L'altro giorno, al di là in un posticino, stavo tenendo una riunione con il giovane Topeka, Kansas. C'era un giovane, un predicatore giovane, uno dei miei primi sponsor, il fratello Roy, seduto qui, si ricorda il posto, in questo grande posto là. C'era questo ministro, era andato sotto un tetto, un posto, la parete di sotto lo aveva schiacciato, e questo piccolo uomo stava per morire, gli era scoppiato il ferro, la milza era uscita al suo posto, erano cadute addosso tonnellate. Io sedevo a colazione, pensavo a mia moglie, parlando a mia moglie, dissi: moglie mia, sai, se Gesù fosse qui, sai cosa farebbe lui? Io dissi: quando egli sponsorizzava me, io credo quella parola, che egli sponsorizzava Cristo, e dissi: questo è un trucco del diavolo. Dissi: se Gesù fosse qui, egli andrebbe ad imporre le mani su di lui, quel giovane starebbe bene, non mi importa se il suo ferro è scoppiato, egli starebbe bene, perché egli si accosterebbe lì sapendo esattamente chi lui era, e lui conosceva la sua chiamata, le scritture erano ferme confermando in lui, e lui sapeva chi egli era, e non senza ombra di dubbio, lui gli imporrebbe le mani e direbbe: figliuolo, sii sanato, esci da lì. E gli disse: allora non ci sono abbastanza diavoli nell'inferno per uccidere quell'uomo, dissi. E gli si ritroverebbe: vedi tesoro, lui era Gesù, le mani sante di Dio. Dissi: io sono un peccatore, sono nato di nascita sessuale, mio padre e mia madre erano entrambi peccatori e io sono solo un buono a nulla. E dissi: ma sai una cosa? Se il Signore mi desse una visione e mi inviasse laggiù, allora questo sarebbe diverso, dissi. Andrei giù a imporre le mani su di lui e gli uscirebbe da quel letto se lui mi dicesse una visione. Allora riflettei. Dopotutto, se fosse la visione, che sarebbe? Sarebbero le stesse mani sporche su di lui, lo stesso uomo che prega per lui, le stesse mani sporche. Puoi cominciare a pensare: io sono suo rappresentante, quindi Dio non vede me. Quel sangue di quel giusto giace lassù sull'altare, esso fa intercessione per me. Egli è la mia quantità sufficiente, egli è la mia preghiera, egli è la mia vita. Dissi: la sola cosa che mi farebbe imporre le mani su di lui con fede è perché ho fede nella visione. Senza la visione, la stessa fede sarebbe la stessa cosa. Quindi posso considerare me stesso nulla, ma considero lui il mio tutto in tutto. Egli è la mia vita, è il mio commissario. Nessuna dominazione mi ha inviato lui. Alleluia. Vado nel suo nome. Gli imporrò le mani. Scesi lì e impose le mani su quel giovane. Quella sera lui era nella riunione solido e sano. Amen. Oh sì, egli è quella fonte. Nessun'altra fonte io conosco, nient'altro che il sangue di Gesù. Io sono una carogna, sono un rinnegato, tutti noi lo siamo, ma davanti a Dio siamo perfetti. Siete dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro nel cielo. Com'è possibile? Perché un perfetto ci rappresenta là. Quella fonte lì ogni giorno fresca, non qualcosa di stagnante, ma ogni giorno fresca che porta via tutti i miei peccati. Egli è quella fonte. Ora in chiusura potrei dire questo. Questa cosa diversa da quella cisterna rotta, e se state mettendo tutte le vostre speranze, tutto il vostro tempo e tutto il resto in una di quelle cisterne stagnante, alla fine lascerà uscire fuori quello che ci mette dentro. Gesù disse che erano cisterne rotte, Dio disse: esse sono rotte e lasceranno uscire fuori qualsiasi cosa ci mettete dentro. Non potete andare molto lontani con esse, poiché colleranno, perché Egli è la sola via alla verità, alla vita e alla gioia eterna e alla pace eterna. Egli è l'unico e la sola via verso quella. Oh, ma l'inesauribile fonte, inesaustibile, di vita è Gesù Cristo. Perché? E chi è Lui? La parola. Lo stessa cosa, la parola, la vita, la fonte, lo stesso ieri, oggi in eterno. Al vero credente, Essa è la sua gioia suprema, la sua vita suprema ed il suo appagamento supremo è in Cristo. Nessun pompare, nessun tirare, nessun unirsi, nessun ottenere la libertà provvisoria, solo credere e riposare. Ecco quello che è per il credente. Come il padre Abramo, lui non tirò mai, non si crucciò, mai si turbò, lui aveva la parola. Era posto sul petto di El Shaddai. Quando Abramo ebbe 100 anni, Dio gli apparve e disse: io sono l'Onnipotente. La parola ebraica è El Shaddai e significa il pettoruto. E tu sei vecchio e il tuo vigore è finito, ma tu poniti sul mio seno e allatta il tuo vigore da questa fonte. Amen. Perché cosa si allattava? Per avere un nuovo corpo. Lui ebbe il figlio da Sara e 50 anni dopo ebbe 7 figli da un'altra donna. Oh, El Shaddai. L'Antico Testamento mostra che quel che egli fece, il Nuovo Testamento ci dice quel che egli fece nel Vecchio e il Nuovo Testamento ci dice quello che egli farà a me nell'Antico Testamento. Ora, il climatizzatore è spento, così farò in fretta e smetterò qui ora tra un minuto. Mi piacerebbe dire questo prima di concludere. Avevo una volta un buon esempio di questo. Stavo pattugliando e molte persone qui nei dintorni di Georgetown, laggiù nel Midtown, c'era molto in fondo alla collina una fonte. Era un pozzo artesiano, buttava fuori un flusso d'acqua di circa 4-5 piedi, sgorgava fuori continuamente di una grande fonte là attorno, in quei paraggi. E proprio intorno c'era molto di questa mentuccia, sapete, cose che crescono lì come la mente. E avevo voglia di arrivarci ormai, di arrivare a quella fonte. E mi mettevo giù presso questa cosa, semplicemente bevevo, mi sedevo a bere e aspettavo. E anno dopo anno venivo e questa stessa fonte non cessava mai, né d'inverno né d'estate, non riuscivo a congelarla. Non si può congelare un pozzo artesiano, oh no, no, non mi importa quanto freddo faccia, non lo congelerà. Una cisterna si congelerà, solo un po' di gelo la congelerà, capite? Ma qualsiasi cosa che è in movimento ha vita in sé, è sempre in movimento e non si può congelare un pozzo artesiano, non importa quanto lo spirito è depresso nei dintorni, questa sorgente vive sempre, vivere in quella sorgente. E notavo lì, si passava accanto e bevo da essa e ormai proprio la fresca d'acqua, non dovete preoccuparvi. Mi chiedo se arrivo lì e mi chiedo se ha cessato di fluire, se è fluita. Un agricoltore mi disse: mio nonno beveva da essa, non è mai diminuita di nulla, è sempre la stessa sorgente, scaturisce direttamente lì nel fiume blu. E pensai: oh mai, quale bel posto per disegnare. Camminavo qui per un migliaio della strada per raggiungere quel luogo, perché era un tale genuino posto dove bevevo, quanto era buona quell'acqua ormai. Io me ne andavo là nel deserto in Arizona, ora penso ancora ad essa, quella meravigliosa sorgente laggiù, e se potessi mettermi giù presso di essa, come una volta disse Davide, se potessi bere ancora una volta quella sorgente, se ci fosse arrivato. Ora, un giorno mi sedevo e mi misi giù e questa piccola strana cosa mi accade, e io dissi: cosa che cosa ti rende continuamente così felice? Io desidero poter essere felice in quel modo. Ebbene, da quando sono venuto qui io non ti ho mai visto triste, non c'è nulla di triste riguardo a te, dissi. Sei sempre stata piena di gioia, sussulti, gorgogli e continui, d'inverno, estate, freddo, caldo, qualsiasi cosa sia, sei sempre stata piena di gioia. Cosa ti rende? Che cos'è? È perché io bevo da te? No. Dissi: forse i conigli bevono da te, ti piace molto, no? Bene, cosa ti rende così traboccante? Cosa ti rende così felice? Cosa ti rende piena di gioia? Dissi: è perché quegli uccelli bevono da te? No. Perché bevo io da te? No. Bene, cosa ti rende così piena allora? E se quella sorgente avesse potuto rispondere, avrebbe detto questo: fratello Branham, non è perché tu bevi, lo apprezzo pienamente, perché posso prendere gli uccelli, provvedo a chiunque oltre a bere, la sola cosa che devi fare è venire qui a bere, ma quello che mi rende felice io sono non sono io che faccio gorgogliare, è qualcosa all'interno che mi spinge, è qualcosa che mi fa gorgogliare, ed è il modo in cui è con una vita colma dello spirito, come disse Gesù. Egli era, vedete, egli vi dona sorgenti d'acqua viva che colano nella vita eterna, un artesiano, lo sgorgatoio dell'avvocante che è continuamente fluente. Sia che il rimanente della chiesa è in alto, sia che è in basso, voi state ancora quella sorgente. Perché prendereste una vecchia cisterna del sistema nazionale pieno di parassiti e di ogni altro cosa e berreste intorno a quella roba straniante quando siete inviati a una fonte un po' sorpresiano. Penso a come essa spingeva, giocolava, gorgogliava, rideva, giocava, saltellava, sussultava, freddo, piovoso, secco, caldo, ma tutto rimanente del paese si seccava e essa gorgogliava proprio come sempre aveva fatto, proprio era in profondità, radicata, veniva fuori da molto in fondo nelle rocce. Oh, lasciatemi vivere presso quello sgorgatoio. Prendetevi tutti i vostri sistemi fatti dall'uomo che volete, tutti i vostri vostri polsi stagnanti, ma lasciate che io venga, ovvero le cisterne stagnanti, ma lasciatemi venire a quella fonte, lasciatemi venire laddove egli è proprio interamente, egli è la mia gioia, la mia luce, egli è la mia luce, la mia forza, egli è la mia acqua, egli è la mia vita, egli è il mio guaritore, il mio salvatore, è il mio re. Ogni cosa di cui ho bisogno viene trovata in lui. Perché dovrei entrare in qualcos'altro? Fratello, sorella, non volete stasera venire a questa fonte? Non volete, se non ci siete mai stati, non volete riceverla stasera mentre chiniamo i capi? Cisterne rotte, che perdono, che colano, il mondo vi cola dentro, la lordura dei fienili di altri giorni. Perché non questa sorgente in cui quella roba non può restarci, questa grande fonte ripiena di sangue tratto dalle vene del manuale, perché non volete riceverlo stasera? Posso Dio aiutarci stasera in questo paese secco e assetato, come disse il profeta, egli è la roccia in un paese stanco, egli è quella fonte. Non volete venire a lui stasera con i vostri cuori, nei vostri cuori mentre preghiamo, caro Padre Celeste? Non c'è altra fonte come suona la musica? Nessun'altra fonte io conosco, nient'altro che il sangue di Gesù. Sono nato là, sono stato allevato là, voglio vivere là e morire là e risuscitare là, nella sua presenza. Signore, lasciami essere sempre nella sua presenza, poiché non c'è nessun altro che io conosco, nessun credo, nessun amore se non Cristo, nessun credo se non Cristo, nessun libro se non la Bibbia, nessun'altra cosa, nessuna gioia all'infuori di Lui. Se me lo porti via, oh Dio, non mi importa quanto ho posseduto del mondo, ciò sarebbe ancora morto, vagherei in giro con le mie mani alzate sul mio capo. Se me lo porti via, sarò perduto, Signore, ma lascia che Lui sia in me. Allora dicembre sarà bello come maggio, allora non ci saranno luoghi infuocati e non ci saranno luoghi aridi, anche la morte stessa non avrà vittoria. Lasciaci averlo, Padre, rendilo in abbondanza ad ogni credente qui stasera, come hanno aspettato in questa sala. Molti di loro devono guidare lungo la strada stasera quando andranno alle loro case e possa questo essere il loro pensiero. Io vivo in quella fonte, io vivo là, bevendo di fresco, ora per ora. E se non l'hanno ricevuto finora, possono riceverlo ora, cosicché possano portare la fonte proprio con loro. Andrò con voi, sarò con voi fino alla fine del mondo. Accorda queste cose, Padre. Ed ora, mentre abbiamo i capi chinati, c'è qualcuno qui dentro stasera o quanti vorrebbero dire: Signore, portami a quella fonte proprio ora. Non sono venuto qui solo per sentire, sono venuto qui per scoprire qualcosa, sono venuto qui per trovare te, Signore, ho bisogno di te stasera, vieni nel mio cuore proprio ora. Vuoi farlo, Signore? Dio ti benedica, Dio benedica ognuno. Padre, tu hai visto le mani, anche in piedi e intorno alle mura e nelle altre camere all'esterno, nelle altre stanze, tu li hai visti, Padre. Io prego che tu provvederai ad ogni cosa di cui hanno bisogno e che si possano aver bevuto da quella, se hanno bevuto da quella cisterna, Signore, hanno fatto tappa a mezza strada dove qualcuno ha scavato una cisterna, è diventata contaminata da ogni specie di strane dottrine che negano la parola. Io prego, Dio, che stasera essi vengano a Lui, quale è quella fonte di vita. Accordalo, Padre, li affido a Te ora nel nome di Gesù. E Tu mi hai detto, se chiedi qualcosa nel mio nome, io la farò. Ora, non Ti chiederei questo, Signore, se io non sapessi che verrebbe fatto, lo direi solo in una finzione rituale, ma prego per loro con sincerità, prego per loro, credendo che tu concederai quanto hai promesso. Ed ora io li porto via da quella cisterna stasera, li porto via da quel luogo dove sono stati a bere, dove non sono stati appagati, a questa fonte. Faccio questo nel nome di Gesù Cristo. Sono tuoi, Signore. Falli bere da te l'acqua viva, la fonte d'acqua viva. Nel nome di Gesù lo chiedo. Amen. Accordalo, Signore. Oh prezioso è quel flusso che mi imbianca come neve. Nessun'altra fonte conosco, nient'altro che il sangue di Gesù. Cosa può il mio peccare lavare? Nient'altro che il sangue di Gesù. Cosa mi può risanare? Nient'altro che il sangue di Gesù. Oh Gesù, guarisci questi, Signore. Accordalo, Signore, mediante il nome di Gesù, prego, Dio, che tu conosci tutte le cose. Nessun'altra fonte conosco, nient'altro che il sangue di... Pensateci, nessun'altra fonte conosco. Non conosco nient'altro che Lui. Non desidero conoscere nient'altro che Lui, nient'altro che il sangue di Gesù. Oh prezioso è quel flusso che mi imbianca come neve. Nessun'altra fonte conosco, nient'altro che il sangue di Gesù. Mentre lo cantiamo di nuovo, stringiamoci le mani l'un l'altro. Vi amate l'un l'altro? C'è qualcuno qui dentro che ha qualcosa contro qualcun altro? Se c'è, mettila a posto. Lo farai? Non andiamocene da qui in quel modo, capite? Se avete qualcosa contro qualcuno, andate a metterla a posto proprio ora. Proprio ora è la vostra occasione di avvicinarvi e dire: fratello, sorella, ho detto qualcosa di te, ho pensato qualcosa di te, non intendevo farlo. Perdonami. Questo è il modo di farlo. Teniamo la fonte dritta in mezzo a noi. Continuamente, capite? Nessun'altra fonte conosco, nient'altro che il sangue di Gesù. Oh, prezioso è il flusso che mi imbianca come neve. Oh, nessun'altra fonte conosco, nient'altro che il sangue di Gesù. Oh, non è Egli meraviglioso? Nessun'altra fonte. Non ci contamineremo con altre cose. Ci siamo separati, abbiamo lasciato il mondo dietro di noi. Non vogliamo più l'aglio e le cisterne rotte d'Egitto. Siamo nel viaggio con Signore Gesù, quella roccia percossa a me, che mangiamo la manna di lassù e beviamo, mangiamo cibo d'angeli e beviamo dalla roccia. Amen. Nessun'altra fonte conosco, nient'altro che il sangue di Gesù. Chiniamo ora i capi. Prego che Dio benedica tanto riccamente ciascuno di voi, che la sua grazia e misericordia siano con voi durante la prossima settimana, e se dovesse andare a cadere qualcosa, che uno di voi forse scivoli al di là del velo ora, ricordate che ci sono solo alcune ore di sonno e di riposo fino a che ci incontriamo. Ricordate che quelli che sono in vita rimangono, non impediranno quelli che dormono, poiché la tromba di Dio, quell'ultima tromba, la sesta è appena suonata, quell'ultima tromba, come l'ultimo suggello, sarà la venuta del Signore. Suonerà, i morti in Cristo risusciteranno primi, solo riposano fino a quel tempo. E se ti dovesse fare male, ricorda, Te prendi il nome di Gesù come scudo ad ogni insidia. Quando le tentazioni intorno a te si accumulano, sussurra quel santo nome in preghiera. I diavoli fuggiranno, ricordate, speriamo di incontrarci qui la prossima domenica mattina. Portate dentro i malati e afflitti, pregherò per voi, voi pregate per me ora, lo farete, dite amen. Pregherò per voi, che Dio voglia benedirvi. Nome in preghiera, caro nome, prezioso, quanto è dolce, speme in terra, gioia in cielo. Prezioso nome, oh com'è dolce, speme in terra e gioia in cielo. Al nome di Gesù ci inchiniamo, cadendo prostrati ai suoi piedi. Re dei re in cielo, lo incoroneremo quando il nostro viaggio sarà concluso. Caro nome, prezioso, non è dolce e prezioso? Speme in terra, gioia in cielo. Caro nome, prezioso, oh com'è dolce. Speme in terra e gioia in cielo. È sempre così duro lasciarvi, benché io sappia che state divampando, ma c'è qualcosa riguardo a... Cantiamo un altro verso di qualcosa, lo canterete? Volete farlo? Benedetto sia il legame che unisce sorella. Quanti sanno quel vecchio cantico? Lo cantavamo anni fa e stasera stavo pensando, due mani dalle centinaia che sono partite. Quando cantavamo quel cantico dietro il tabernacolo e univamo le mani l'un l'altro. Benedetto sia il legame che unisce. Ne ho seppelliti molti di loro proprio quassù al cimitero e si stanno aspettando, li rivedrò, li vedo ogni tanto in una visione. Quando guardo al di là del velo, essi sono là. Diamo ora i capi mentre cantiamo. Benedetto sia il legame che unisce i nostri cuori nell'amore cristiano, la comunione è come quella dall'alto, quando noi andiamo ora a stringere la mano di qualcuno, chiamiamo ora i capi, ci dà pena interiore, ma saremo ancora uniti nel cuore e speriamo di incontrarci ancora.
Finché ci incontreremo, alziamoci in piedi tutti, finché ci incontreremo, finché ci incontreremo ai piedi di Gesù. Jesus feet, till we meet, finché ci incontreremo, finché ci incontreremo, Dio sia con voi, finché ci incontreremo di nuovo, till we meet again. Chiamiamo i capi, cantichiamo sommessamente a Lui. Volevo chiedere al nostro Hefty da Cile di congedarci una parola di preghiera stasera.
Padre Celeste, siamo così grati oggi pomeriggio per questa grande opportunità che ci hai dato, il grande onore di essere seduti insieme, riuniti, e ascoltare la tua voce. Sei stato così buono verso di noi e non siamo nulla noi, Signore. Siamo gente miserabile, gente povera. Ma proprio come ha detto fratello Branham, ai tuoi occhi siamo perfetti. Lo crediamo. E prendiamo come l'onore più grande che abbiamo essere riuniti qui. È così buono vedere i nostri fratelli. Così buono vedere l'un l'altro. È così buono cantare i canti a te. Ma è così meraviglioso di poter rimanere e sentire la tua voce. E preghiamo che tu possa prendere questa parola, portarla nei nostri cuori, Signore. Che sia una parola vivente dentro le nostre anime, che possa portare frutti nelle nostre vite, perché ci servono così tanto in questa epoca così oscura in cui viviamo. Non troviamo alcun luogo in cui poter stare, solo nella tua parola, Signore. Benedicici in questa serata mentre ce ne andremo. Benedici questa parola di nuovo nei nostri cuori, con questa certezza e con quell'espressione così meravigliosa che abbiamo sentito alla fine del servizio. Fratello Branham ha detto che ogni altra cosa oltre questa parola è una cisterna rotta. Così noi è quello che vogliamo, Signore, solo rimanere in questa parola, rimanere e ascoltare questa voce, e tutto il resto è una cisterna rotta. Congedaci ora in pace, e ancora una volta vogliamo ricordare la famiglia Collins. Possa tu essere con loro in questo momento, i nostri cuori e i pensieri sono con loro. Preghiamo che ci congedi in pace nel nome del Signore Gesù Cristo.
Amen.
Questo sorso dal posto artesiano stasera. Facciamo un applauso al Signore. Lode il nome del Signore. Lode il tuo nome, Signore Gesù. Lode il nome del Signore. Possa il Signore essere con voi finché ci incontreremo di nuovo. Ci incontreremo l'un l'altro al suo trono.
Potrebbe essere in preghiera. Potrebbe essere alla cena delle nozze. O uno di essi va bene per noi, Signore, perché saremo nella Tua presenza. Preferiamo la cena delle nozze. Ecco dove vogliamo andare. Dio sia con voi. Che vi protegga e vi dia forza e vi incoraggi. Siete perfetti ai suoi occhi. Che promessa.
Oh,
amo il mio sorso di acqua, Signore Gesù. Sono grato che sta gorgogliando dentro di me. Non possiamo contenerci. Grazie, Signore. Possa Tu benedirci e stare con me e vi protegga. Ricordate, siate sempre felici. Se è inverno o estate, autunno e primavera, siete sempre felici perché siete nella Sua presenza. Dio vi benedica. Siete congedati nel nome del Signore Gesù.